Ciao da Faz e benvenuti alla puntata numero 338 di Boldollai, che sarà la penultima riguardante la regular season 2018-19, perché poi si finisce nella notte tra il 10 e l'11 di aprile e il 13, che dovrebbe essere sabato se non mi ricordo male, già iniziano i playoff, quindi ormai ci siamo e vedremo un po' a che punto stiamo con le varie qualificazioni, eliminazioni, sconti diretti, eccetera. Bentornato a show, ciao!
Bentrovati a tutti, soprattutto ai pescatori norvegesi.
Che bella intro anni 80, bentrovati a tutti.
Sento molto...
Te ricordi, eh? Sì.
Sì.
Certo. Ciao Fleccio.
Ciao facile accento norvegese.
Fagli un attimo, cribbio.
Ciao a tutti, ma soprattutto a Ciao, ovviamente, che esatto. Ritorna da vincitore.
Con qualche scalpo di vichingo.
Se volete vi posso salutare come si salutano i norvegesi.
Da, saluto Nick intanto,
anche,
poi fai pure.
No, grazie.
No, ma che no? Ma cosa no? Cosa dici? Ma
no,
certo
è
che
sì.
Cioè,
quando tu entri in un negozio ti salutano dicendo "ai ai", che sembra di non ho ancora fatto niente.
Questo però, è giapponese però, non è
norvegese. Ai ai.
Vabbè, ciao Nick. Sì.
Secondo me dicevano "ai ai" perché vedevano te.
Esatto.
Sì, il terrore negli occhi. Quindi, tutta una merda ci ha trovati. Va bene, stavamo guardando un attimo fuori onda prima di iniziare che Tim Frazier ha giocato 53 minuti su 53 nella sconfitta dei Bucks contro gli Hawks di un'oretta fa, partita tra l'altro abbastanza malata, con un po' di cose successe, ma vabbè, sono bravi, e ha detto sicuramente sarà record eguagliato perché fare è meglio di 53 su 53 è un po' impossibile, quindi siamo andati a vedere le varie casistiche di minuti giocati, tutto il resto è una roba abbastanza rapida. Abbiamo scoperto che il record per minuti giocati in NBA è Dale Ellis, che a novembre dell'89 in singola partita, se no credo che sia già Barton, in singola partita Dale Ellis che ne giocò 69 in una partita finita al quinto overtime 155-154 tra i Milwaukee Bucks, in cui giocò ad esempio tal Jay Humphries, di cui io non ho neanche per sbaglio memoria, e giocò 62 minuti, mentre per Seattle ci furono 68 di Xavier McDaniel e 69 di Dale Ellis, che sono appunto i due recordman in questo momento. Al terzo posto ci sono...
Però questa classifica non l'ha mai saputo Thibodeau, perché sennò Kirk Heinrich avrebbe fatto giocare ancora qualche minuto.
Esattamente, avrebbe fatto pareggiare partite fino al settimo overtime per fargli battere questo record. Vince Carter vedo che ne giocò 63 nel 2001, quindi quando aveva qualche annetto meno di ora, perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta, in una partita di 3 overtime. E Wilt Chamberlain... Tra varie partite in cui giocò il 100% dei minuti, ce ne sono 4, se non leggo male, finite al secondo overtime, quindi 58 minuti su 58, e ce ne fu anche una in cui giocò 63 su 63, finita al terzo overtime, ed è, adesso la apro, una partita del 61 Lakers contro Philadelphia Warriors, in cui appunto giocò tutti i 63 minuti, ed è l'unico minutaggio riportato in tutto il box score, quindi andiamo sulla fiducia, però vabbè, insomma, si può dire che è successo senza troppi timori di smentita. Invece questa stagione sono state altre 3 partite in cui è successa una roba del genere, cioè 53 minuti, sono stati battuti da Trae Young e Zach LaVine e Lauri Markkanen e Otto Porter in un Chicago-Atlanta dell'inizio di questo mese, che dicevamo prima con Nick, è finito al 189esimo overtime, ne hanno giocati 4, è finita 168-161.
Recuperatevele, perché partito.
Sì. E poi c'è stato Bradley Beal che ne ha giocati 55 in un Washington-Toronto di gennaio, e poi sempre Beal e Booker e TJ Warren e Ariza in un Washington Phoenix di appena prima di Natale. In ogni caso, facendo rapidamente i conti, Frazier sta comunque tra le prime tipo 70 prestazioni all time per minuti giocati in assoluto, guardando il 100% di minuti invece tra le prime 20, perché praticamente solo Wilt e un altro paio di pazzi ne hanno giocati il 100%, cioè pazzi, poi lui probabilmente avrebbe anche fatto meno di questa cosa, però i Bucks sono un filo corti in questo momento, quindi vabbè, questo è. Dunque iniziamo a parlare di un po' di cose che abbiamo da parte. Prima c'è una domanda che ci fa Nicola Fosconi, che ci chiede, come spunto di discussione, se la rookie season come impatto e stile di Miles Bridges e Vince Carter sono paragonabili o perlomeno possono appartenere allo stesso piano di confronto. Saluto con ciao anzianità.
No.
No.
Se vuoi lo saluto anche con un gangsta, gli dico no, bevi di meno anche tu.
E lui beve, lui è sicuro che beve.
Non anche tu, almeno tu.
Lui è sicuro che beve. No, cioè sì, le schiacciate, ok. Bridges non ha fatto praticamente nient'altro in questa stagione. Carter entrava praticamente come erede di Michael Jordan in NBA, quindi un po' meno. Quindi non esageriamo, cioè ovviamente si sapeva che non sarebbe stato Michael Jordan, ma sarebbe stato la cosa più vicina a Michael Jordan anche per la provenienza universitaria dopo Michael Jordan, quindi non ci siamo.
No, Carter poi non vince il rookie dell'anno?
Sai che non lo so.
Non era quello alla pari con Kidd?
Sì, mi pare di sì.
Può essere.
Era alla pari con Kidd.
Quindi insomma, anche per quello no.
Io decisamente no. Invece un'altra cosa che secondo me vale la pena di guardare, tolta la scortesia del primo secondo e mezzo di trasmissione con la risposta molto educata e garbata a... no, Carter vince da solo, guardato adesso, 1999 vince da solo, no, Kidd vince con Grant Hill.
Con Grant Hill,
però 5 anni prima, è passato un po' di tempo.
Infatti poi stavo facendo
io ovviamente mancava qualche pezzo,
forse
io mi confondo con i vecchi, scusate.
Può succedere.
Sono tutti uguali, vecchi.
I rookie of the year di quegli anni: Shaq, Webber, Grant Hill, Jason Kidd, un Demon Stadium era a caso, Iverson,
combo breaker,
Iverson, Duncan, Carter, brutti, eh?
Cioè tutti brutti. Eurofamer e Demon Stadium.
E Demon Stadium, esatto.
Ma chi c'era nel draft di Demon Stadium? Perché non...
Era quello di
adesso, però, se mi devi complicare la vita, cioè no. Adesso... Joe Smith,
okay, no.
E ci fu, se vi ricordate, il casino dei Timberwolves, sì, che fecero un magari
persero la scelta, perché...
esatto, gli tolsero scelte per i successivi 87 anni. Sì. Poi McDice, Stackhouse, Shid, Garnett.
Beh, non bruttissimo draft.
No, quattro molto buoni, di cui uno eccezionale.
Garnett non poteva venire fuori subito perché era un liceale.
No, aveva 12 anni, esatto.
E Stackhouse poi... forse era... si aspettava che vincesse all'epoca,
sì,
perché era entrato anche lui come Next MJ. Quindi.
Esatto, sempre per North Carolina. Poi c'era Bryant Reeves.
Big Country!
Grande Big Country, che adesso fa tipo il cowboy in un ranch o cosa del genere.
Il benzinaio, credo.
Anche il benzinaio.
Anche poi abbiamo Stoudemire. C'era anche Bison Dale, compianto.
In quel draft lì. Non lo so.
Perché era Brian Williams.
No, mi sa che no. In quel draft c'era anche Cherokee Parks, a proposito di Campagnoli con braccia rubata all'agricoltura. Poi c'era Sean Respert, visto anche a Milano.
Chi?
Sean Respert. Una guardia che in NBA c'è stato tipo 4 anni segnando un sacco di garbage time e poi l'hanno cacciato fuori a pedate. Kurt Thomas, Corliss Williamson, Brent Berry, Tio Ratliff.
Corliss Williamson che ha vinto anche miglior sesto uomo per un paio di stagioni, credo. Uno o due stagioni.
Può essere. Michael Finley, insomma, no? bel draft. 2002 di sicuro? No, solo 2002, sesto uomo dell'anno. Vabbè. Torniamo dentro perché c'è più la tangente qua e parliamo 8 ore di sta roba.
Quanti ricordi?
Sarebbe anche carino, esatto. Non ce la faccio, troppi ricordi. Allora, ci sono due questioni ancora aperte e nessuna riguarda i playoff a Ovest, perché le 8 sono definite, manca solo da capire chi affronterà chi, ma insomma non oggi. Le due questioni aperte sono ovviamente i playoff a Est, anche se ormai direi che Bucks 1, Raptors 2, Philadelphia 3 sono definite, Boston e Indiana 4 e 5 è relativo solo all'eventuale gara 7 in casa, perché per il resto mi sa che anche quello è uno scontro già definito. Da lì in poi invece è tutta tonnara. Detroit è abbastanza avvantaggiata perché ha un calendario abbastanza facile da, da qui in avanti. E in questo momento, vabbè, insomma, un discreto vantaggio sulle inseguitrici perché ha mezza partita di vantaggio su Brooklyn, che però invece ha un calendario abbastanza mortale. Una partita su Miami, Orlando, Charlotte dietro. Quindi la prima cosa da vedere è questa. Quali squadre andranno ai playoff a Est? Diciamo che almeno c'è un po' di interesse per capire questa cosa. E si potrebbe, in teoria, arrivare a tutte le squadre sopra il 50%, che sembra poco, ma in realtà per l'Eastern Conference non è pochissimo, anche perché sono di mezzo squadre, Detroit, Brooklyn e Orlando soprattutto, su cui non è che ci fosse proprio da scommettere forte sul fatto che sarebbero andati al 50% o addirittura oltre.
Ma quando è che è successo che erano tutte al 50%? Né?
Scusa?
Quando è che è successo che tutte quelle d'est fossero sopra il 50%?
No, beh, credo che un paio d'anni fa sia successo, non è una roba così...
Sopra? Sì, io mi ricordo sì, un 42, un 41.
Andiamo a vedere. Dobbiamo prendere un'altra tangente? Facciamo la puntata di nostalgia oggi.
Facciamo la puntata dei cazzi nostri stasera.
Facciamo la puntata di Brian Treves.
Anche no, eh. Però,
andiamo a fare i camionisti a parlare del maltempo.
Certo. Allora, apriamo Basketball Reference, che è comodo perché ti fa vedere le stagioni una in fila all'altra e poi con un semplice clic di un tastino andare alla precedente.
È il nostro sponsor? Ci dà soldi anche
Basketball
Reference?
No, perché sembra...
Basketball Reference, cui daresti tu dei soldi per andare, per togliere la, la pubblicità e tutto il resto. Guarda, già nel 2018 l'ottava furono gli Washington Wizards a 43-39, quindi... Chiudiamo in fretta la questione.
Okay. Fazzata istantanea.
No,
tipo Sekiro con l'arpione tra la lanciata.
L'anno prima due pari a 41. 41-41.
Non è sopra.
L'anno prima ancora Detroit 44 come ottava.
Mi quindi... ricordavo veramente un
cioè, degli ultimi 5 anni solo l'anno scorso. Sì, no, per carità, cioè non che ci sia da vantarsene. Però degli ultimi 5 anni solo l'anno scorso la... l'ottava è andata sotto. È andata molto male nel 2015. Nel 2015 è stata sotto anche la sesta al 50%, esatto. Settima e ottava sotto.
Sono un paio. Sì.
Comunque, vabbè, insomma, sono queste squadre in ballo. È molto particolare la... la programmazione dell'ultima giornata di campionato, che sarà la notte, come dicevo prima, tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile, perché ci sono in contemporanea Charlotte Miami e Brooklyn, scusa, Charlotte Orlando e Brooklyn Miami,
che potrebbero essere, è una giornata che conta qualcosa.
Potrebbero essere, come l'anno scorso ci fu lo spareggio tra Denver e Minnesota, potrebbero esserci due spareggi incrociati con tutte. Charlotte ha bisogno di un mezzo miracolo per arrivare ancora in gioco, però non può, cioè può sicuramente succedere. Tutte queste quattro squadre in ballo per due posti plausibilmente dei playoff, quindi ci sarà interesse.
Charlotte che è dentro tipo per buzzer beater fatti da centrocampo di tabella e roba del genere.
Sì, cioè Kemba che impazzisce, fa 80 punti con due tiri in uno supplementare contro lo San Antonio, il buzzer beater di Jeremy Lamb.
Tutta roba così, cioè Charlotte era fuori da un mese e dentro ancora non si sa perché.
Tutto normalissimo. È dentro Orlando che comunque da febbraio in poi è una delle migliori squadre NBA in difesa, soprattutto fanno abbastanza la differenza, anche se a me continua a parere una difesa molto da regular season, perché Vucevic droppa sempre appena iniziano a prendere in mezzo un dramma, però per giocarsi l'ottavo posto a Est va bene anche così. È ovviamente dentro Detroit, che è messa abbastanza bene, ha iniziato a vincere delle partite anche senza Blake Griffin. Tra l'altro, non so se avete letto l'articolo di Zach Lowe, in questo momento è il terzo giocatore in NBA per triple segnate in step back dopo James Harden e Luka Doncic.
Certo, perché no?
Quindi, esatto, cioè, chi non ci avrebbe scommesso sopra questa cosa? Non è un refuso, è il terzo per triple segnate in step back e segna anche l'uscita dei blocchi e cose così.
Certo.
Esattamente anche questo, certo.
Continuiamo a far senso, ad aver senso.
Quella un pochino più a rischio e spiacerebbe abbastanza per la stagione che hanno fatto è Brooklyn, perché ha un calendario abbastanza mortale, perché ha due Milwaukee, una Toronto, una Indiana e poi appunto quest'ultima partita contro Miami. Quindi Brooklyn è padrone del suo destino, ma il destino è abbastanza stronzo in questo caso, quindi complica la vita. Se lo meriterebbero, però vediamo come va.
E c'è anche Jay-Z, c'è anche Jay-Z che porta sfiga.
Che porta sfiga, esattamente. Esattamente. Anche Miami è un calendario abbastanza tosto, perché vabbè, ha una vittoria facile in teoria, poi non sa mai, contro Minnesota, e poi ha Toronto, Philadelphia, che però sarà in vacanza perché praticamente è fissa al terzo posto, come abbiamo detto. Due Boston, che potrebbero anche essere due vittorie facili di Miami con Boston, e poi appunto lo scontro.
Sirena, appunto, Brooklyn. MP3, per cortesia.
Devo farlo davvero?
No, no.
Ce l'ho, se vuoi ce l'ho. Vabbè, la teniamo per dopo, che potrebbe servire.
No, no, noi la riprendiamo e gli ascoltatori la sentono alla loro testa, grazie.
Orlando invece ha una New York, che in teoria è una partita vinta, una Boston che...
piano,
Guarda... Una Boston, che quest'anno è stata sempre abbastanza favorevole per Orlando, una Toronto che potrebbe essere in vacanza, insomma Orlando ha una speranza, che è una cosa che non dovrebbe avere senso, però ce l'ha e vediamo come va. Avete sensazioni, previsioni a caso, guffate da tirare a qualcuno e cose del genere? Chi vi piacerebbe che, chi vi piacerebbe che non, cose del genere?
Io spero che Charlotte finisca presto, perché è una roba che...
Stacchino la spina, per pietà.
Ma basta, c'è una roba che neanche quei droidi protocollari sparati nel deserto si salvataggi a caso così.
No, dai, spero ci vada a Miami, perché mi piace sempre come riescano a fare una buona squadra, nonostante non è che abbiano un talento.
Buona squadra è un parolone, come riescono a fare dei risultati.
Appunto, sì. Nonostante non abbiano una buona squadra...
Ah, ok.
Riescono a fare comunque anche un buon gioco, cioè sta facendo bene Wade, voglio dire, il funerale di King ai playoff, cioè possiamo anche
sta facendo non male, sta facendo uno
capito, c'ha la mia età, cazzo,
sta facendo uno dei migliori funerali vichinghi, diciamo,
esatto tant'è che qualcuno mi sta già dicendo no ma ma continua, e io direi no ma lascia stare, va bene,
infatti fatevi i cazzi vostri, lasciatela andare e basta.
Ciao bro.
L'ha già detto Faz, ma sarebbe un peccato se Brooklyn non ce la facesse comunque quella stagione che hanno fatto, da dove arrivano. Poi purtroppo c'è Jay-Z, e quindi
È bello che nessuno ha detto niente. È bello che nessuno ha detto niente su Orlando, e vi ringrazio di questa cosa.
Cosa vuoi dire? Per i prossimi
No, appunto, niente.
Era quel silenzio prolungato, Orlando.
Esatto, per i prossimi 3 minuti. Per i prossimi 3 minuti ve ne sarò riconoscente, cercherò di non essere troppo maleducato.
No, quindi secondo me la difesa di Orlando è sospetta un bel po'. L'hai già accennato.
Sì. Allora, è anche vero che ci sono diversi difensori tra il molto valido e il validissimo.
Sì, sì, sì.
Perché Isaac, Iwundu, Gordon sono tutti molto buoni. In teoria però con DJ Augustine e Vucevic, cioè quello sul punto d'attacco e quello dentro area, non dovresti difendere bene. Però, finché sta in piedi, lasciala lì e non disturbare. E condivido che sia molto sospetto. Infatti, per caso Orlando dovesse andare ai playoff, finisce meno 40 ogni partita. Però, vabbè, insomma, fatti loro. L'altra questione invece aperta, che è molto interessante anche per le ripercussioni non solo immediate ma anche future, sono le due scelte che in questo momento hanno una protezione in lottery ancora in dubbio. In realtà ce ne sono altre due, quindi quest'anno ci saranno 4 scelte in lottery che possono o avrebbero potuto passare di mano. Una è la scelta che Cleveland deve ad Atlanta, che però è protetta 10, quindi non ci sono rischi. È protetta 10 quest'anno, 10 il prossimo, nel caso diventa una seconda 2021, una seconda 2022, quindi possiamo già trascinare la casella seconda 2021 e seconda 2022, perché anche secondo me l'anno prossimo Cleveland resta lì. L'altra scelta, quella invece è non protetta, quindi già trasferita, è quella di Sacramento, che andrà a Boston, a meno che Sacramento, che in questo momento ha l'1% di possibilità di prenderla una assoluta, non prenderà una assoluta, in quel caso andrebbe a Philadelphia. Però vabbè, insomma, sull'1% possiamo evitare di menzionare, salvo urlare al cielo quando dovesse succedere questa cosa. Le altre due scelte invece sono scelte che sono passate di mano di recente, e sono quella che Dallas deve ad Atlanta per la trade di Doncic dello scorso draft, e quella che Memphis deve a Boston per non mi ricordo che cosa, uno scambio di 4 anni fa, forse con un Jeff Green di mezzo. Era una di quelle col Jeff Green di mezzo, adesso non mi ricordo. La scelta di Dallas è protetta 5 quest'anno, 5 l'anno prossimo. Scusa? Sei un po' buono, mi sa.
Jeff Green è come i cani degli zingari, cercano sempre di mettertelo in mezzo.
Ma un paio di volte è finito in mezzo. Quindi Dallas è protetta 5 quest'anno, 5 il prossimo, 3 quello dopo ancora e non protetta nel 2023. Io credo che entro l'anno prossimo la scelta andrà, nel senso che se Dallas l'anno prossimo sarà in top 5 significa qualcosa è andato veramente, ma veramente male.
Credo che l'anno prossimo...
Esatto, e quindi sarà il minore dei problemi.
A meno che Porzingis non si trovi intendi... qualche minorenne di mezzo, dovrebbe...
Lì ci arriviamo dopo, un attimo.
Esatto, stavo dicendo questo. Intendi qualcosa di male come una cosa...
Dopo ci arriviamo, state lì. State lì. Fletch, intanto Show non ti sente, siamo di nuovo alla puntata della nuvola con l'anziano.
No, esatto, cioè io sento Paz, sento Nick, ma non c'è mano, non lo sento stavolta. Assolutamente.
È che Fletch parla una tonalità dire, che...
Perché vuol dire che sono dentro...
Sta fischiando tipo i cani?
La tua soglia di tolleranza, sì.
È come su Modern Family quando c'è il fischio che lo sentono solo le persone giovani.
No, io da quando ho lasciato la chat di gruppo e partecipo alla chat di gruppo ho smesso di sentirlo.
Molto bene.
Non lo sento. Ditemi se dice qualcosa di interessante, anche se ne dubito.
Sta provando a parlare adesso.
Stai zitto, cazzo. Stai zitto.
No, non lo sento per niente.
Sta dicendo anche stai zitto, cazzo. Va bene, il caso del problema dovesse presentarsi.
Dov'è la nazione? Tipo, il Brasile non è qui, il Brasile è qui. E indica il cuore.
Sì.
E Show può fare lo stesso. Allora, dove Fletcher allora, è qui, non è qui, Fletcher è qui, sono nel suo cuore.
Sì, adesso dubito, magari uscite prima uno, poi l'altro, rientrate, così vediamo di risolvere questa cosa, grazie. Che sennò è un po' complicato andare avanti.
Più che altro non abbiamo il medium, che l'ultima volta era mandato no,
che fa il traduttore simultaneo.
Faceva il medium.
mi ricordo, avendolo ascoltato, perché io non c'ero, probabilmente per quello. Invece stavolta ci sono. Adesso Show non riuscirà mai più a rientrare, quindi l'abbiamo perso, pazienza, una puntata senza di lui. Fletch, prova a parlare che Show è rientrato. Salutalo caramente. Adesso non ti sentiamo neanche noi, Fletch.
Adesso non lo sento neanche io.
Vai a cagare.
Ok, allora è colpa di Fletch.
No, ora lo sento.
Adesso si sente.
Era uno scherzone, devo ammettere.
Show, lo senti? Sì.
Adesso lo sento.
Sei contento di questa cosa?
Il buon vecchio burlone è tornato.
Che malandrino, ci picchia.
Che simpatico morito.
Questo è quello che dovrei fare io, Fleccio, no? Sì.
Senti come si beve questa cosa.
Lo farebbe un bambino di 10 anni.
Come si è messo?
Non so perché, ma la trovo divertentissima.
Questo dice molto su di te e poco su di noi per una volta, però vabbè. Allora dicevo,
ma non è il Fletch che vogliamo, ma è quello che ci meritiamo.
Quello senza dubbio. Sì, sì, lui ha voglia, se ci meritiamo è come. Quindi Dallas sicuramente la darà entro la prossima stagione. Ovviamente l'interesse grosso sarebbe nel darla subito, perché Dallas nei sogni suoi l'anno prossimo è una squadra playoff, e quindi dà ad Atlanta una scelta sì che ti scoccia dare, però che dai, non ti fai troppi problemi perché ci hai preso Doncic, al di là poi di quello che sarà di Trae Young, ma non è questa la sede per parlarne.
Dallas tra l'altro sta leggermente impegnando a rientrare in top 5 velocemente.
Dallas allora, a parte quella vergognosa partita contro gli Warriors vinta tipo di 40, in cui Nowitzki ha segnato più di 20 punti e così via, credo che abbia perso tipo tutte le ultime 15 partite o cose così. Non apro neanche, vado sulla fiducia nel caso, cazziatemi pure. E in questo momento...
Vai, controllo su Tankathon.
Perfetto. E in questo momento... ha una sola vittoria in più di Atlanta.
Dallas è 2-8 nelle ultime 10.
2-8, ha vinto anche un'altra, ma questa cosa mi spiace abbastanza.
Diciamo che il lottery, l'unica che è andata peggio nelle ultime 10 è New York, che è 1-9.
Beh, New York che è congelata al primo posto, perché col cazzo che ne vince 3 delle ultime, quante ne mancano? 6. Quindi è davvero complicato. Dicevo, Dallas sta andando giù, Atlanta continua a vincere partite che non dovrebbe avere interesse a vincere proprio perché è la diretta interessata, quindi Atlanta sta sabotando fortemente se stessa vincendo queste partite e in questo momento è a una sola vittoria in meno di Dallas, perché Atlanta ne ha vinte 28, Dallas ne ha vinte 29. Qui non guarderei neanche il calendario rimanente, perché tanto chi se ne frega, diciamo che ci sono buone possibilità che Atlanta arrivi quantomeno al pareggio con Dallas.
Atlanta e quindi 6, dividano 6-4 nelle ultime 10.
Sì. E quindi dividono a metà le chance, quindi Dallas arriverà abbastanza vicino al 50% di possibilità di tenere quella scelta, sono addirittura oltre. L'altra scelta in ballo, come dicevo, è quella di Memphis su Boston. La scelta è protetta 1-8 quest'anno, 1-6 l'anno prossimo e non protetta nel 2021. Qui il discorso è esattamente opposto. Quindi, mentre Dallas ha tutto l'interesse a tenersi la scelta e darne una scarsa l'anno prossimo, io temo che Memphis abbia interesse a dare questa, per quanto sia antipatico dare una 9, perché il rischio che l'anno prossimo la protezione 6 sia appena sufficiente e quell'anno dopo, il 2021, ci si possa fare abbastanza male. Quindi io credo che Memphis abbia, non dico stia giocando alla morte per vincere partite, però sicuramente non spiacerebbe vincere partite, e in questo momento Memphis ha sostanzialmente raggiunto New Orleans, perché Memphis è a 31-45, New Orleans a 32-45, quindi è questa la posizione su cui si gioca. Delle ultime 10, guardando sempre quello che dicevamo prima, Memphis è al 50%, New Orleans anch'essa a 2-8, come praticamente tutte quelle che tancano. Perché sono Phoenix, Cleveland, Chicago, Dallas e appunto New Orleans a 2. Quindi sono cose a cui stare attenti, anche perché insomma da quelle percentuali lì può cambiare veramente il destino di una franchigia a breve termine. Quindi vedremo cosa succederà. Qua non chiedo previsioni perché dipendono anche da delle palline.
Atlanta scuola, prende la 1.
Esatto, se Atlanta scuola, no, o Dallas scuola e prende Dallas la 1. Che ci potrebbe pure stare, solo che se Atlanta prende la 1 non è brutta come squadra.
Eh no.
Inizia ad avere un po' di gente forte, e Dallas nel caso vedremo, insomma. Ecco. Quindi queste sono le questioni rimaste in ballo per la regular season. Mancano 5-6, alcune squadre 7 partite, quindi ormai ci siamo e quello che dovevamo fare l'hanno fatto. Abbiamo ricevuto, tornando invece a squadre che hanno fatto la loro onesta stagione, questa è la settimana dei Clippers, perché hanno festeggiato in barba a tutti quelli che volevano loro male, auguravano loro sciagure, e 33 vittorie, come diceva ESPN e tutti gli altri gufi e tutto il resto, che Doc Rivers non ha perso tempo a tirare in ballo per far esaltare la squadra. I Clippers sono probabilmente la sorpresa principale della stagione a un certo livello, perché insomma,
beh, sì, dai.
Magari si poteva immaginare si giocasse per una qualificazione dei playoff, sicuramente non questo, quindi andiamo abbastanza tranquilli. E quindi rispondiamo al nostro ascoltatore che si chiama Proprio Nessuno, nome e cognome, su Facebook,
che è di anche mostrato
non è di Seregno anche lui, basta. Tra l'altro ci tiene a farci sapere che non ha più domicilio a Seregno, ma domicilio in Valsassina.
Proprio Nessuno.
Sì. Vabbè, quello fatti suoi. E ci chiede, buonasera ascoltese redazione, una tifoso sfegatato dei Clippers, mi piacerebbe faceste un piccolo focus sulle aspettative e la situazione della franchigia in vista della free agency. Possiamo davvero aspettarci grandi cose in vista dell'estate? Ballmer, quanto ha inciso nel cambio in filosofia dirigenziale? Grazie. Intanto, c'è la notizia è che c'è un tifoso sfegatato dei Clippers,
infatti,
credo.
C'è un tifoso, a parte sfegatato.
Esatto, a parte anche sfegatato. Quindi questa mi sembra una notizia eccezionale. E bravo lui, perché ormai sono i dominatori di Los Angeles da 5 anni, credo. Non che abbiano trionfato chissà
penso,
quanto.
Penso
eh.
Molto di più.
E 6, 7? I Lakers hanno finito nel 2012, playoff 6, dai, questa sarà la sesta.
Questo è il settimo.
Questo è il settimo, ci sta. Se so contare ancora con le dita, in effetti è il settimo. La posizione dei Clippers per la free agency è interessante, cioè inutile girarci troppo intorno. Della scelta che danno ai Celtics se ne frega un cazzo, credo.
Sì.
Perché hanno hanno una squadra super competitiva, cosa che non tutte le altre squadre che si presentano con spazio in free agency può permettersi di offrire a, ai giocatori che sono sul mercato, a spazio salariale, perché in questo momento ha circa 50 milioni di contratti garantiti, quindi una sessantina di spazio, che possono anche diventare di più nel caso della necessità, perché ad esempio il Williams, se lo regali, lo dai via in un decimo di secondo, puoi anche ragionare su Gallinari, perché io credo che sia complicato le tempistiche, però Gallinari all'ultimo anno di contratto, se proprio devi darlo via, non credo che tu faccia fatica a piazzarlo dopo la stagione.
Cioè, hanno anche dei contratti abbastanza scambiabili, in primis quello di Gallinari, vista la stagione che comunque ha fatto. Che...
Esatto, cioè il contratto di Gallinari è abbastanza ciccio, però credo che ultima stagione,
non
ultima
fosse
stagione
in scadenza,
di
non credo sarebbe granché scambiabile.
No, 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 però essendo in scadenza, magari, magari per una di quelle squadre che è stata trombato dalla Firenze, che vuol fare un passaggio
il problema è di tempismo, perché in teoria tu hai prima bisogno di fare spazio e quindi hai bisogno che qualche altra squadra sia convinta di essere tagliata fuori, però vabbè, insomma, un modo si potrebbe trovare, quindi tutti gli effetti Clippers hanno spazio per due max, non devono neanche cedere roba particolare, due max tenendosi Williams, Harrell, Sga, Galliani, Shamet, Zubac volendo, quindi un telaio su cui mettere due max c'è. Ovviamente si parla un sacco di Kawhi, noi non possiamo dire che sì, è vero che se ne parla, perché poi per il resto non sa manco lui, credo che se ci sia uno imprescrutabile sia Kawhi, però è lì, ecco.
Beh, hanno anche possibilità di scambiare per arrivare a Davis, se nel caso di Davis decida di dire, non so se l'ha già detto o meno, che i Clippers potrebbe essere una destinazione in cui rifirmerebbe, quindi
può essere,
sai, ha detto, ha 29 squadre che non compre esclusi Pelicans, quindi, tutti,
quindi lui andrebbe a Phoenix. Io ricorderei che questa stagione Lonzo Ball ha chiesto di andare a Phoenix e Davis ha detto che andrebbe a Phoenix, quindi Nick, io sarei onorato fossi in te, poi vedi tu.
Ma infatti è solo un owner che dice io voglio prendere Phoenix e passare il quinto.
Sì, dettagli. Quindi sicuramente i Clippers sono molto appetibili e Ballmer ha aiutato, perché c'è la storia del palazzetto di cui accennavamo credo due puntate fa, è uno che ha dimostrato di essere disposto a spendere, i soldi ne ha, quindi credo che per un giocatore una situazione del genere sia abbastanza intrigante. Hanno un front office con gente competente, gente di grande personalità, Jerry West che rientra in entrambe le caratteristiche precedenti e anche un po' di più, quindi Clippers sono sicuramente una delle principali piazze per la free agency. Io credo che l'unico problema sia che si chiamano Clippers, cioè se non ci fosse scritto Clippers, se si guardasse semplicemente dove stanno, quanto è forte la squadra, la struttura che c'è dietro, i giocatori che possono arrivare e quelli che resterebbero, credo che sarebbero probabilmente la piazza più appetibile di tutte.
Tu dici che ancora c'è il fatto che si chiamano Clippers?
Un pochino sì, non dovrebbe contare, però io credo che ci sia più gente disposta ad andare ai Knicks che ai Clippers ad esempio, anche se questa cosa non dovrebbe avere palesemente senso, cioè facciamo finta di mettere sullo stesso piano Los Angeles e New York, e credo che si possa fare al di là di preferenze individuali di alcuni giocatori. Io sono abbastanza convinto che ci sia più gente disposta ad andare ai Knicks che ai Clippers, perché Clippers, cioè non per altri motivi, ovvio, però questo è,
se diciamo che l'aura di franchigia sfigata non se la sono ancora completamente tolta, purtroppo per loro. Però
oh, vedremo, magari questi escono con Kawhi e KD, cioè nel senso poi hai voglia,
ma un po' gliel'auguro,
Kawhi e KD non credo, però Kawhi un altro molto buono ci può stare assolutamente.
Kawhi Kemba, allora, così.
Non lo so, sai, se gli augurerei Kemba,
ma anche perché francamente mi tengo quelli chi? Che hanno prendere Kemba, Williams, Shai.
Ma non è che devi scambiare per Kemba,
no, però vuol dire che giocano poi di meno e... devi cambiare un po' il...
Non è che puoi schifare Kemba Walker perché c'ho Lou Williams, dai.
No, sono d'accordo, però sai, insomma... Kemba temo che sia... Non sono neanche sicuro ci si buttino loro, ecco, facciamo così.
Quello va bene, ma... È così lontano da Kyrie, Kemba?
No. È lontana l'età, è lontano il pedigree, però se guardi... Da vicino non c'è tantissima differenza. E poi soprattutto rompe bene i coglioni. Questo credo che sia una cosa abbastanza evidente. Però vedremo, insomma. Quindi per rispondere a proprio nessuno, l'ascoltatore, i Clippers ci sono e sicuramente Ballmer ha inciso tanto. Perché ha avuto da subito la lucidità di mettersi in disparte, di essere quello che mette i soldi, ne mette tanti. È stato fenomenale nel convincere, anche se non ha fatto magari direttamente lui, Rivers a levarsi di torno dal front office per saper, per limitarsi a fare quello che sa fare benissimo, cioè allenare. E come dicevamo prima, ha preso West, ha preso Lee Jenkins, ha preso Lawrence Frank, che era stato nel casino di Jason Kidd a Milwaukee, invece poi, no, scusate, a Brooklyn, che poi è andato a Milwaukee, invece adesso si è rivelato un mega dirigente, quindi sicuramente Ballmer ha inciso e come e ha funzionato alla grande. Basta, poi ripeto, vediamo, insomma. Non è lontanissima la free agency, quindi vedremo che succederà. Credo che se Toronto dovesse uscire presto ai playoff, potrebbero iniziare a mettere da parte le bottiglie buone, Los Angeles, sponda Clippers. Cosa state guardando in sottofondo? Che televisione c'è acceso?
No, sono io che ho la partita, sorry.
No, ma no, puoi anche tenere l'altra che fai qualcosa. Ah. C'è mica problema.
Tanto che partita sta guardando?
No, sto guardando l'Inter Lazio perché ogni tanto guffare l'Inter mi piace.
Ma che cazzo ti frega?
Ma sì, ma così bisogna sempre fomentare un po' l'odio.
Fomentare un po' l'odio.
Ma cosa cazzo ti frega?
Non so, è che mi piace guardare i tifosi dell'Inter che mancano manco un minuto e se stanno già uscendo dallo stadio manco ci avessero la macchina in doppia fila.
No. Deve sapere che non si va in macchina allo stadio.
Capito, c'hanno la metro in doppia fila allora.
Tra un po' non andranno neanche con lo stadio lì, tra l'altro, se va avanti in questo modo. Va bene. Dobbiamo salutare, mentre aspettiamo che torni Fletch, aspettiamo che arrivi team che annunciano e poi sono dispersi. Tipo Fletch ha detto, mi assento 10 minuti, credo 20 minuti fa.
Fletch è andato a comprare le sigarette.
Può essere. Dobbiamo risalire ancora la classifica dell'NBA per salutare caramente le squadre che si levano di torno e siamo arrivati a Minnesota e Los Angeles, che sono in questo momento alla pari con 34 vittorie e 42 sconfitte. Non essendoci Fletch, iniziamo a salutare Minnesota. Credo che a giugno dell'anno scorso avrebbero sperato. Invece, guarda, dobbiamo parlare dei Lakers e Toronto Fletch. Però vabbè, ci salviamo con Minnesota. No. Dicevo, Minnesota a giugno dell'anno scorso non avrebbe preso benissimo l'idea di non rifare i playoff e di finire, anzi, in giù. Tutto sommato la stagione è andata malissimo se si guardano invece le premesse, cioè Jimmy Butler che manda a fanculo chiunque e se ne vanta, tra l'altro se ne è appena vantato di nuovo, ha detto no, tutto giusto, lo rifarei.
Beh, che lo rifarebbe non ho neanche il minimo dubbio.
No, infatti, tra l'altro.
Dici qualcosa che non sappiamo.
Esatto.
No, che lo rifarà anche.
Che lo rifarà.
Lo farà esatto. In ogni momento.
Esatto, lo farà.
Aspetta di vedere cosa succede appena Philadelphia non gli mette giù il max. E non succederà, perché figurati se gli mettono giù il max.
Sì, siamo a tipo 30 secondi. Palesemente rotti i coglioni, adesso.
30 secondi fa.
Sì, più o meno.
Cioè, anzi, fai anche 30 giorni o mesi fa. Comunque, la situazione di Minnesota è precipitata con quella roba lì. Poi, in realtà, sono stati anche abbastanza bravi nel galleggiare. Hanno tagliato forse in ritardo, ma sicuramente prima che fosse assolutamente troppo tardi e che potesse creare altri danni i punti con Thibodeau. Adesso c'è Towns che spinge un sacco perché venga esteso il contratto al figlio di Saunders. Io non ho idea sinceramente se sia una buona idea o no, cioè sono visto alcune cose interessanti, però dire questo sarà il nostro allenatore per i prossimi 5 anni, non lo so, non so se c'è il rischio di fare un Hoiberg bis o una cosa del genere.
Il fatto comunque in regressione, cioè,
abbastanza. Vabbè, adesso stanno svaccando, cioè, abbastanza. Non guarderei per forza l'ultimo mese.
No, non per forza, però se facciamo comunque il paragone con l'anno scorso, sì. È vero che hai perso Jimmy, è vero sì. Quello che vuoi, ma sei in regressione.
Il problema grosso di Minnesota è che sostanzialmente non ha modo di aggiungere talento a meno di sculare di brutto al draft. In questo momento Minnesota ha il 2,5% di possibilità di prenderla 1 e il 12% di prendere una cosa in top 4 che già potrebbe essere più caruccia. Non hanno possibilità di fare niente e hanno il cap strapieno perché l'anno prossimo sicuramente Tig resterà nel suo contratto che è una player option e sono 19. Sparisce Bayless, sparisce Taj Gibson, però restano comunque un sacco di giocatori. Poi ovviamente ce ne sono 55 da dare a Wiggins e Towns equamente divisi, e questo che siano equamente divisi tra i due mi pare abbastanza un problema, ma che non ha soluzione. Perché Wiggins è anche lui siamo a 30 secondi dal metterci una pietra sopra.
Anche e probabilmente 30 secondi fa.
Esatto, anche 30 lui. Secondi dopo.
E anche in questo caso mi sa che rischia di essere tardi anche per fare la mossa che hanno fatto i Clippers con Blake Griffin per tornare a quello che dicevamo prima di Clippers. Cioè, al di là del fatto che Griffin probabilmente non si meritava di essere sbolognato così, ma per i Clippers aveva senso farlo. Credo che siamo già oltre il momento in cui ci ricavi qualcosa se lo regali via. Anzi, mi sa che ti va bene se lo dai via e basta. Come valore sul mercato in questo momento. Però questo è... Magari ha bisogno anche lui... Cioè, diciamo, gli diamo un'altra speranza per vedere se c'è un allenatore che può salvarlo. Se no è brutta. E sono altri 4 anni di contratto che vanno dai 27 ai 33 e mezzo del 2022-2023.
Cioè l'unico in cui potresti scambiarlo è Wall, paradossalmente.
Sì, ma anche no, magari. Non so chi non augurare questa cosa, sinceramente. E in ogni caso non è che Minnesota con lo spazio salariale possa fare chissà che, perché non se la caga nessuno. Potrebbe, vabbè, fare il solito giochino alla Brooklyn, quindi a cattarsi roba per prendere del talento in aggiunta. Quindi temo che Minnesota abbia davanti a sé almeno una, se non altre due stagioni in cui i playoff non li rivedono. E faccio fatica a trovare motivi di interesse, a parte capire se Towns può essere quello che si è visto per sostanzialmente un mese e mezzo tra febbraio e metà marzo, perché è stato veramente mostruoso.
Cioè, lì ha fatto il mostro.
Potrebbe essere uno all'NBA di nuovo, poi ne parleremo, insomma, quando faremo i premi e tutte quelle cose lì.
E tra l'altro gli ballano diversi milioni se lui va in all'NBA, giusto?
Non mi ricordo se è quest'anno, però penso di sì, dovrebbe. Sì, è stato l'anno scorso l'NBA, quindi sì, esatto, sì. Potrebbero aggiungersi dei soldi. È circa 6 milioni l'anno, più o meno, in media sull'arco del contratto.
Parla di quasi 30 milioni, quindi...
Lui è già 27 così, quindi andrebbe a 32 abbondanti subito. E poi fino a più di 40 al
quinto anno. No, dico 30 milioni di differenza, se fa l'NBA.
Sì, sì, in tutto 30 milioni di differenza, certo. E credo e temo che sia l'unica cosa interessante a Minnesota nei prossimi 2 anni, Towns, perché, ripeto, intorno non ci può mettere niente. Quest'anno, vabbè, c'è stato Derrick Rose che è resuscitato, se lo può morire di nuovo un'altra volta, perché adesso è cadavere di nuovo... Non ho idea di cosa possa succedere a lui, di chi possa essere interessato a Rose, se vogliono tenerlo, se altro, se... Boh, ditemi un po' voi.
Io Rose spero se lo tengano.
Perché per evitare che vada altrove?
Ho paura che...
Perché ho paura perché che te lo possano appioppare?
Numero uno, quello è sempre la prima paura. Ecco. Tutti i giocatori, no, ho paura che... Sì, è stata una bella storia, sono tutti contenti, preferirei non toccarlo manco con una canna da pesca. Perché comunque non è che sono spariti, non è che improvvisamente Rose ha trovato la fontana dell'eterna giovinezza e non avrà mai più un problema fisico. Sarà sempre un giocatore estremamente utile, anche perché il suo periodo da giocatore estremamente positivo è finito, ma da un pezzo.
Quest'anno è stato il miglior giocatore dei Timberwolves.
Questo fa capire che stagione è stata per i Timberwolves.
No, ma non è vero, tra l'altro.
Tantissimo dei Timberwolves.
Vabbè, intanto Fleccio si è rotto il cazzo e se n'è andato un'altra volta, ci fa piacere averlo di grande compagnia.
Secondo me ha paura che gli appiano Rose ai Lakers.
Può anche essere.
Che tra l'altro mi sembra fatto col sarto, passano da Rondo Rose. Sembra.
Perché dovrebbero passare da A? Potrebbero metterli insieme, scusa.
Ah, anche sì.
Mi sembra
che... non so, vedrete altre luci in fondo al tunnel che non siano un treno?
No. Francamente mi spiace per il nostro amico Manu, ma la vedo grigia a Minnesota in questo, almeno per i prossimi 2 o 3 anni. Poi
io non la vedo così malissima da dire sono fuori dai playoff di sicuro per 2 anni. Se la giocano e partono sfavoriti, però che stiano assolutamente fuori non credo, considerando comunque quelli che hanno ognuno un pezzettino deve portarlo. E che credo che Towns continuerà più o meno a crescere come ha fatto finora, ovviamente non al passo magari di quello che ha fatto questi anni, ma se riesce a avere, diciamo, quest'anno ha fatto un mese il mostro, magari il prossimo anno fa un mese e mezzo, se ne sono due, se fa 2 mesi il mostro comincia a andarci.
Diciamo che se Covington fosse sano potrebbe aiutare, questo sì.
Anche io non credo che siano così lontani dai playoff da dire sicuramente per 2 anni non ci vanno, probabilmente sono sfavoriti per 2 anni per andare ai playoff, ma potrebbero anche riuscire a farli una volta. A quel punto, se succede che vai ai playoff, comincia a ragionare anche in un altro modo. Anche a livello di scelta, a livello di cosa vai a fare nel mercato, cosa cerchi, cose del genere. Sì, credo che Wiggins ormai sia un caso perso, non so se riescono.
Però lo ce l'hai, lo paghi e lo continuerà a pagare, quindi quello ti blocca tanto.
Ce l'hai, lo paghi, va bene, però credo anche che sia uno di quei casi in cui magari qualcun altro, che c'è un giocatore che paga e se lo deve tenere, dice ma proviamo a scambiarceli, a vedere se uno dei due funziona. E magari, cioè la cosa di Wall ovviamente è una cazzata, però un giocatore di quel genere...
Sì, ci può stare.
Magari te lo cambi e vedi che succede.
Vabbè, avvisiamo gli ascoltatori che sarà un fuori onda Caruccio, quindi nel caso andatelo a cercare, e parliamo dei Los Angeles Lakers, su cui non aggiungerei tantissimo, perché ne abbiamo già parlato abbastanza nelle settimane andate. LeBron è stato messo in ghiaccio, si prenderà la prima vacanza estiva dal 2004? 5? Sì. Esatto. Quindi bravo lui, se la merita. Ovviamente sono già usciti i media di Los Angeles con la stagione è stata una merda, lui ha fatto schifo, si ricorda di lui per 2 cose positive e 80 negative, eccetera, eccetera.
Ma cos'è il 2005? Cioè, ma ti rendiamo conto, ma che roba? Sì. Cioè, nel 2005 non avevamo ancora vinto il mondiale. Cioè
playoff dal 2005 e finals dal 2011. Giusto? Sì, perché nel 10 non l'ha fa, esatto, nel 10 non le ha fatte perché c'era Lakers Boston dall'11.
Roba.
Solito, cioè io non ho idea di quanto appeal abbiano in questo momento i Lakers sui free agents. Sono sicuro che ci riproveranno per Anthony Davis, la speranza è che gli altri vadano corti tutti, quindi che New York non prenda la 1, che Boston non voglia o non possa cedere Tatum, e a quel punto magari un'offerta dei Lakers, anche con tutti i dubbi sulla salute di Ingram, rischia di essere comunque magari non la migliore, ma nei dintorni della migliore. A quel punto allora magari le altre squadre potrebbero ragionare se insistere o meno, perché in questo momento non esiste un piano B che preveda la costruzione di qualcosa di sensato, né a livello dirigenziale, né a livello tecnico, né a livello di squadra. Walton lo diamo per andato?
Insomma, c'è più neanche suo padre letteralmente a difenderlo.
Questo va solo a suo favore nel caso, però sì.
Infatti sì. L'avevate vista quella dell'altro mese in cui si è mangiato la torta con la candelina?
No, fortunatamente no.
La cercherò, perché c'è una telecronaca in cui Ben Walton si mangia la torta con tutta la candelina accesa. Lasciate stare.
Gli psicofarmaci poi presentano il conto. Walton continua a non essere totalmente colpa sua, ma in una stazione del genere non è più diciamo così, non è più evitabile che salti l'allenatore, purtroppo. Continuo a insistere, sono rimasto praticamente da solo sul fatto che non sia, che tra tutti i colpevoli lui sia in fondo alla fila, però è più facile cambiare l'allenatore che cambiare 10 giocatori, che cambiare 2 dirigenti, che cambiare la proprietà e tutta la famiglia.
Ma infatti,
e quindi
io darei gli stessi giocatori e cambiare l'allenatore. Fuori. Al massimo ci aggiungerei un Derrick Rose. Maxatevi DeMarcus Cousins. Una roba così e poi...
Perché è uscito in bolognese? Una roba così?
Sì, per qualche motivo.
Non lo so.
Io da adesso in poi introdurrei dei momenti in cui a caso, dopo che ha parlato l'anziano, noi stiamo tutti zitti così lui va in paranoia a caso.
Evidentemente. Oslo in provincia di Bologna e Trondheim in provincia di Reggio, che ne so. Cioè.
No, a parte questo, niente. Insomma, quello che si doveva dire della stagione dei Lakers, secondo me, è già stato detto, a parte Rondo che oggi se ne è uscito con lui è sicuro di essere nei piani a lungo termine a franchigia, vuole tornare anche l'anno prossimo, eccetera, eccetera. E tutti gli hanno risposto no, grazie, ma no grazie.
Vedremo. Comunque, ma magari nei piani della franchigia c'è la costruzione, che ne so, di un autosilo e servono dei piloni di cemento armato.
Esatto.
Cioè, potrebbe servire, non so.
Servono per i Brea Tarpitz, serve qualche nuovo animale da buttarci dentro. E a parte quello c'è l'incognita allenatore, c'è l'incognita ovviamente cosa succederà quest'estate, c'è di tutto, insomma, quindi chi più ne ha più ne vale tutto in questo momento ai Lakers, cioè si può dire veramente qualsiasi cosa.
Walton paga anche il fatto che solita vecchissima regola della stagione non va e quell'allenatore non ce l'ha messo questa dirigenza, quindi... Cioè, anche se
certo.
Che magari anche io sono dell'idea che non sia proprio tra i primissimi della fila dei colpevoli, cioè no, non è esente da colpe, ma non credo nemmeno sia il motivo che se cambi lui improvvisamente le cose vanno meglio. Lì. Però insomma il fatto che la stagione non sta andando bene, che quello lì non è l'allenatore che c'entra la dirigenza, in genere in NBA questa è una cosa che al 100% vuol dire ciao allenatore.
Esatto.
Sì, assolutamente.
Anche perché poi diventa il solito problema che è facile dire cambio allenatore, poi però devi sempre avere un'alternativa, cioè quando tu fai fuori un giocatore dici per quanto sia forte, comunque giocatori forti ce ne sono tanti, ci sono giovani che possono diventare forti, cioè a volte puoi anche prendere scelte avventate, dire io con questo non ci voglio avere più niente a che fare, punto, e non mi interessa del futuro. Quando cambi allenatore, allenatori buoni non ce ne sono tantissimi in generale e ce ne sono ancora meno disponibili in questo momento storico, quindi tutta questa foga del cambio allenatore, poi ti arriva il Byron Scott o il Jason Kidd di turno e lì inizi veramente a crischiozzare malamente, però vedremo.
Il rischio grosso è esattamente quello, cioè non ci sono guru disponibili a meno di non andare a raccattare dei vecchi decrepiti, che mi sembra un'idea peggiore che non provarci nemmeno.
È giovane.
Oppure vai su quei profili lì.
Oppure un'incognita totale, ma non credo che sia
nello
stile dei Lakers, di LeBron, eccetera, eccetera. Quindi si rischia veramente di fare un salto nel vuoto.
Comunque mi ha fatto morire quando è uscita la voce di Jason Kidd, è uscita un comunicato stampa dei Lakers dicendo che loro non sono assolutamente interessati a Jason Kidd, che se uno volesse credere al fatto che insomma Woj non è influente della cosa, bisognerebbe dire, cioè i Lakers un giorno hanno introdotto una conferenza stampa per comunicare che loro non sono interessati a Jason Kidd.
È abbastanza curioso. Segnalo invece due commenti. Uno, quello di Mark Cuban, quando gli hanno detto che c'erano voci con le messe in giro da Stephen A. Smith, secondo cui i Lakers sarebbero stati interessati a Carlisle, Cuban ha risposto letteralmente LOL. E basta, nient'altro. ha ragione, obiettivamente ha ragione. E l'altro commento invece è di LeBron, quando gli hanno chiesto cosa ne pensava del fatto che la stagione dei Lakers... fosse stata basata sull'idea di mettere intorno a lui dei playmaker e non dei tiratori e così via, ha fatto tipo una pernacchia. Cioè, come dire, così. Quindi non so come interpretare queste cose. Diciamo che se l'emblema di questo tipo di filosofia è un playmaker, quel playmaker potrebbe anche vedere la porta d'uscita molto breve. O forse no. forse no. Secondo voi se non doveva via Dri lo trova un altro contratto?
Vabbè, sì, dai, un contratto glielo danno.
Chi?
Ma chi al minimo per fargli fare il terzo, qualcuno glielo dà. Dai. Ma non
fa mai. Lui l'accetta?
Vabbè, ah, se si ritrova che cioè, sul lui marciapiede.
Lui fa la Isaiah Thomas, cioè non mi caga nessun altro, vado a Denver. Poi non mi cagano manco a Denver dopo che sono andato, ma fa niente. La fa una messa così.
L'alternativa qual è? Lui manco in Cina, ma ovvio, va più ormai. Perché,
ovvio, perché non ne abbia alternative, sono d'accordo con te, ma infatti lo so. Quindi secondo te un minimo da qualche parte salta fuori?
Ma sì, alla fine, in extremis, quando lui si renderà conto che è sul marciapiede, e da qualche parte andrà. Che poi non è detto, perché insomma, si è visto con Carmelo che continua. Ha scelto di imboccare il viale del tramonto. E...
Sì, sì, è single per scelta degli altri, Carmelo.
Esatto, esatto.
Classico, sì, sì, così. Non lo so, è curioso. Cioè, secondo me più no che sì, però vabbè, insomma, vedremo. Dicevo di Rondo. E basta, ripeto, non aggiungiamo altro. Quali sarebbero le cose da fare? Partire dalla testa e tagliare tutto quello che non c'entra, e quindi scendi di due o tre piani.
E tagliare tutto quello che si muove, entrare.
Questa cosa per ora non si può fare, di buon divertimento. Invece, l'ultima squadra di cui parliamo per il saluto della stagione sono i Sacramento Kings, che tra l'altro non so neanche se sono già ufficialmente eliminati. Vediamo un attimo. Forse sì. Sì, sono già eliminati ufficialmente. Che vabbè, insomma, invece ne abbiamo parlato in modo approfondito con Tia e Tattone 3 o 4 settimane fa. Tra l'altro uccidendo definitivamente i Kings, ma erano già purtroppo abbastanza morti per i fatti loro. La stagione dei Kings è strapositiva, sono sicuramente in rampa di lancio. Del roster attuale resteranno praticamente tutti i giocatori, quindi... si proseguirà la prossima stagione con una bella spinta. Si spera che le rotture di cazzo che stava avendo Jörger da parte di quel vice di Vlade siano state messe da parte sull'altare di una stagione finalmente soddisfacente dopo 87 stagioni di merda, anche se non ci giurerei, perché non succede, ma diciamo che se una mattina dovessi svegliarmi con i Kings hanno segato Jörger perché ha scazzato un'altra volta, non sarebbe la cosa che mi stupisce di più al mondo. Ripeto, non sto né augurando né dicendo che è possibile, no, ma sicuramente non...
Cioè, esatto. Secondo anno che non fai playoff, via.
Non me ne stupirei così tanto. No, esatto.
Sarebbe neanche il top 5 delle cose di cui stupirsi.
Esattamente. La cosa un pochino in ballo da vedere è, come dicevamo con Tia Tatone e con gli Stein, ma insomma abbiamo già detto anche di quello. Sacramento ha potenzialmente spazio salariale, ma non credo che lo userà, perché non se li cagherà nessuno, a meno che Vlade non faccia.
Qui io vorrei dire che non sarebbe nato a fare delle cose.
Esatto.
Alert.
Cosa c'è?
No, alert per
quello, sì.
I soldi d'estate.
Ho visto altre cose in timeline su Porzingis, pensavo volessi già andare lì, quindi
no, dicevo semplicemente un sirena indiana.mp3.
Bella sirena indiana, devo programmarla. Metterò tipo Punjabi MC.
Sì, una musica un po' di Bollywood. Una cosa...
Sì, bravo, bellissimo, il mio preferito. Il roster, dicevo, resterà più o meno questo. Io mi aspetto un'altra mossa Vlade, tipo quelle di Bielizza e Yogi Ferrell, quindi un giocatore che firma, cioè che trova accordi con qualcun altro, poi se ne dimentica, e poi Vlade compare dal nulla con un contratto triplo di quello lasciato da parte e prende il giocatore. Però insomma quest'anno sono andate bene, cioè Bielizza è andato molto bene, Yogi alla fine il suo l'ha fatto, quindi sono state cose abbastanza utili e sensate.
Anche Lavin ha fatto bene.
Ha fatto bene ad andare altrove per i Kings, dal punto di vista dei Kings ha funzionato.
No, ma comunque avevano offerto il mondo, ma lui non ha giocato malissimo.
No, lui non ha giocato male, diciamo che sarebbe stato un piccolo problema di sovrapposizione di ruoli con Buddy Hield e Bogdan, però cosa sarà mai? D'altronde giocavano, ma perché loro giocavano in off-season con Bagley da 2 e Giles da 3, e quindi gli mancava una guardia per fare i playoff. sempre non detto. A caso non hanno preso una guardia, non hanno fatto i playoff, vedi?
Mi sembra che insomma il teorema sia ancora stato rispettato.
Esatto. Così. Quindi arriverà una guardia. Avete qualcos'altro da aggiungere sui Kings? Non mi ricordo se c'eravate tutti voi nella puntata con Tatone Tia, se avete detto quello che dovete dire, se vi serve qualcos'altro.
C'eravamo, qualcosa.
No. Sì, sì, io c'ero.
C'ero, mi spiace un po' per i Kings, perché cioè, finalmente hanno messo insieme un giovedì con un venerdì, sembra, e mi spiace che non siano andate ai playoff, però ci sta.
No, si può aggiungere che rispetto a quello che si diceva uno o due mesi fa, la corsa all'Ovest si è rivelata veramente tosta, perché si dava per scontato, cioè o meglio, qualche luminare dava per scontato che i Clippers mollassero, e invece i Clippers sono andati come dei treni.
Praticamente tutti davano per scontato sta cosa, dai.
No, no, io mi ricordo che io per esempio...
Qualcuno più di altri,
con diciamo tutte le miziate che dico
non tutti dicevano che avrebbero mollato, però tutti davano praticamente per certo che sarebbero peggiorati.
Sì,
no, okay, no, certo, certo. Sicuramente non che tenessero questo ritmo, e alla fine se per andare ai playoff devi tenere ritmo di questi ritmi qui, è evidente che con tutta la buona volontà i Kings non ce l'avrebbero mai fatta.
No, anche perché tra l'altro quando si iniziava a dubitare della possibilità per i Lakers di qualificarsi ai playoff, avevano buttato lì tipo un 44-45 vittorie, temo che si finirà a 47-48.
Eh sì, sì, esatto, esatto.
E quindi no, cioè era abbastanza fuori portata.
Sì, sì, era proprio quello che ti dicevo, cioè uno o due mesi fa si diceva ma magari se qualcuno rallenta, imbrocchi un filotto di vittorie, ecco qua no, non ha rallentato nessuno. E se partivi con quelle due o tre vittorie di distanza due mesi fa, ci arrivavi ancora, anche giocando al meglio, arrivavi comunque a due o tre partite dei playoff. Quindi
almeno sì.
È stato un losing effort, sì. Ammirevole, ma alla fine col senno di poi scontato.
Avevo letto l'altro giorno una roba tipo su Bagley, che è il primo rookie a fare tre doppie doppie con partenza in quintetta dal 1912, qualcosa del genere. Che sono sempre cose che lasciano. No, in assoluto. Cioè, erano un sacco di anni che non c'era un rookie che iniziava con doppia doppia, forse da 20 più 10 in tutte le prime tre partenze in quintetto, una cosa così. Poi, insomma, al di là del fatto che lascia il tempo che trova, è un segnale positivo per la franchigia in generale. Che di queste cose non ne vede tante.
La ciliegia che è appena scelta.
Sì, assolutamente lo è. Non so quale sia il giorno sacro indiano, quindi non so show, se mettere insieme il giovedì e il venerdì abbia avuto degli effetti positivi o no. Se manchi un giorno, se sono quelli giusti, non lo so, non mi interessa. Però sì, cioè, finalmente c'è qualcosa che funziona qua, ecco. Intanto vedo che anche il resto, il pezzo di Plaschi di cui parlavo prima della stagione del Brown Bust è di 7-8 ore fa, però per qualche motivo deve averlo retweetato qualcuno di grosso negli ultimi mezz'ora, perché mi sta comparendo ogni 8 secondi in timeline, quindi deve essere esploso adesso in mano a qualcuno. C'è una questione di cui ci hanno segnalato la necessità. A parte che due cose sulla vecchia puntata, Edoardo ci ha detto che il Bunga Bunga ha un'origine abbastanza nobile, ne avevamo parlato, no? Ricordate Bunga Bunga e così via, e
mi sembra che hai parlato del Bunga Bunga in maniera ignobile comunque.
No, si tratta di uno scherzo organizzato nel 1910 da un poete burlone irlandese che si chiamava credo Fletcher Lind, perché di burlonate stasera siamo esperti. E con di mezzo anche Virginia Woolf, insomma delle cose particolari, nel caso andatevelo a cercare, così via.
Quando buon Fletcher faceva ancora Bunga Bunga.
Sì,
certo.
Comunque si trattò di un un telegramma che hanno finto provenisse dall'ufficio delle comunicazioni con l'estero, così via, arrivata a una barca ormeggiata nel porto di Portland, che parlava della visita di un gruppo di abissini, quindi
erano nipoti.
Rientriamo, esatto, bravo, rientriamo anche da un'altra porta a questioni riguardanti il Bunga Bunga. Queste persone parlavano un misto improvvisato di greco e di latino con pronuncia a caso, e dei, diciamo, i falsi intermediari apprezzavano dicendo bunga bunga. Insomma, vabbè, insomma, cosa a parte, chi se ne frega. Poi qualcuno invece ci ha detto, questo è via mail, se serve la raccatto, che sarebbe il caso, ecco, sarebbe il caso, per la pubblicità di un casino, che adesso faremo ovviamente, di aggiungere la frase velocissima: il gioco può generare dipendenza, giocate responsabilmente, o qualcosa del genere. Fleccio, tu cosa ne pensi?
Non ho capito la domanda. Io non sono mai irresponsabile, quindi
sì, cazzo,
non gioco mai.
C'è il tono, cioè, no, se, dato che noi facciamo pubblicità, dovremmo aggiungere alla fine della pubblicità,
ah, tipo, certo,
il gioco di dipendenza della salute, cose così.
Ah, no no no, invece fate il vostro peggio e rovinate anche i vostri figli.
Pubblicità progressa.
Mi raccomando, esatto, mi raccomando, cercate di educare male le prossime generazioni. Grazie.
Non ce ne fosse bisogno.
Scommetto tra... che vi rovinerete l'economia se continuate a scommettere.
Sì. Tra i vari giocatori, vai, prego.
Tra l'altro, mia madre è molto agitata di questa cosa qui che facciamo pubblicità alle scommesse, ve lo dico. ero a cena da loro stasera e dicevo: ma le scommesse, mamma, ma non sai neanche di cosa parlo. Esatto. Cosa, punto uno, da dove ti è venuta
come,
la notizia,
esatto,
come ti è arrivata la notizia. Punto due, non sai neanche come è fatto un computer e men che meno ho fatto un capo da basket. Lei: ma le scommesse, ma smettila, ma lascia stare. È stata una conversazione surreale un'oretta fa.
Tua madre crede che siamo tipo Peaky Blinders, che ci sposti.
Sì, sì, esatto.
Comunque, vabbè, niente, insomma, lasciatela lì. L'altra cosa che aveva in ballo era la famosa questione del più forte giocatore di sempre aver segnato meno di 1000 punti. Nick ha scoperto chi è il peggiore giocatore di sempre.
Cioè, se Bender.
Esatto, se vuoi dirlo a chi non legge Twitter.
Sì. È Bender, perché siamo al terzo anno e ancora non ha 1000 punti.
È a 800 qualcosa, sì.
E ha fatto una stagione intera la scorsa da titolare, metà di questa, quindi... Mi sembra palesemente sia il più scarso.
Direi di sì. Tra i migliori ci hanno segnalato anche Navarro, Iasi, insomma, sicuramente interessanti, per quanto poi nessuno dei due in NBA abbia. Cioè, non siamo a livello Vincenzino Esposito, però non è che siamo neanche totalmente lontani, perché Navarro ha fatto una stagione buona, ma Memphis ne ha vinte tipo 12 quell'anno lì. Iasi qualcosina in più, ma non tantissimo, quindi ovvio, sono leggende...
Iasi è indipendente da quello che ha fatto in NBA, che è pochissimo.
Manca di Navarro, non scherziamo. Quindi sono leggende, ma dobbiamo fare una questione di NBA, quindi non andiamo tanto lontano dai nomi che erano usciti a noi.
Salutiamo. Se si parla di leggende, allora poi bisogna invocare anche i Djordjevic, che ha giocato una manciata di partite, esatto. I Danilovic, cioè,
Rigoletto.
Esatto, cioè, è ovvio che prendi solo quelli lì, e quella è gente che ovviamente è una leggenda a tutto tondo nel basket, e poi nella NBA c'è stato ovvio poco più che lo spazio di punti.
Erano tempi molto differenti, però effettivamente se vari Djordjevic, Bodiroga, Danilovic in realtà ha fatto tutto sommato bene.
Guarda, Danilovic potrebbe esserci
arrivato?
957,
ecco, vedi,
proprio vicino.
Sì. E vabbè, ecco, insomma, per chiudere la questione, facciamo allora, vediamo tra le cose che dobbiamo fare. Allora, vabbè, iniziamo da un primo pezzo di cose tue, Fleccio. Scegli tu quella che vuoi tra le due.
Beh, allora, io sceglierei quella che più che il canile parlerei del cane direttamente. Perché perché Jordan Bell,
cioè, poi già che ci sei, essere... fai sapere cosa pensa tua mamma del fatto che parli di prostituzione minorile, di...
no, appunto. Con tutto quello che poteva agitarla no, ma io dovrò indagare su come le sia arrivata la notizia, perché veramente non c'è nessun canale al mondo.
Vabbè, l'avrà sentito la Marta a un certo punto, no?
Ma non lo sa neanche la Marta, non è... Marta non potrebbe avere un'idea più lontana. Cioè, Marta sa come ha fatto un capo da basket solo, certo, perché ce l'ho portata, se no lei era... ne sapeva meno di mia madre. Comunque, questa approfondirò. No, dicevo, a proposito di cani, Jordan Bell è assurdo agli onori della cronaca perché ha pensato bene di mettere sul conto di un vice allenatore, cioè di Mike Brown, un porno preso diciamo dal servizio on demand dell'albergo. E qui c'è un interrogativo e una certezza. Allora, l'interrogativo è perché lo abbia fatto, cioè se per nascondersi o per fare uno scherzo a Mike Brown.
O magari l'ha contato effettivamente a Mike Brown e Mike Brown avrebbe dovuto guardarlo, ma non l'ha fatto, vai a sapere.
Sì, era un regalo, era un cadeau. Esatto, cioè. La certezza è che se nel 2019 con tutti i mezzi a tua disposizione per accedere al porno devi ridurti al sistema on demand dell'albergo, sei veramente un cialtrone ignorante, infame, ecco. Tra l'altro multato per una cioè sospeso sì. per una partita, quindi questo scherzo gli costa circa $10,000. Ecco, con $10,000 non so in che città fosse in quel momento, ma lo girava un porno tranquillamente.
Più o meno, sì. $10,000.
Anche di una certa qualità. Io credo di averne visti girati per cui hanno speso meno di $10,000.
Molto meno.
Ma
con $10,000 ti prendi due pornostar e ti fai quello che vuoi probabilmente, quindi non è che...
No, ma due della top 2 all star.
Sì, sì, super, no. Super, certo, quindi figurati. Cioè.
E quindi non è stata una scelta molto avveduta, l'unica speranza è che fosse uno scherzo andato male, ecco, ma non
ma pare che non l'avessi già fatto, tra l'altro, pare che questo giochino della credita roba brava l'avesse già fatto.
È stato sospeso perché non era la prima volta che faceva uno scherzo del genere, ha detto una volta riso, la seconda pure, la terza è rotto cazzo, sostanzialmente, quindi...
Esatto.
Sì, abbastanza
sospeso perché non ho ancora imparato cos'è lo streaming.
Esatto. Vabbè, senti, cioè,
ora impari.
Sono costi per la società.
Credo che lo sappia anche mia madre che esiste il porno online. perché l'anno scorso a una cena in famiglia tra lei,
eccoli,
tra lei e sua sorella abbiamo intercettato un brandello della seguente conversazione. No. Ah, ma quindi l'anal esiste veramente? Io pensavo che fosse uno scherzo.
Devo
a Natale.
Chiedo scusa. Buonasera team, sei entrato in un momento fantastico.
Ho fatto cascare una quarantina dei calendari, quindi
hai fatto bene.
Qualcosa in casa è colpa mia.
Fleccio, volevo sapere se vuoi mettere...
Ridete, scherzate, ma io adesso non sento team.
ma che cazzo, dai, ma basta. Basta, Tim, prova a parlare un attimo, per favore. Saluta show.
Ambarabacci, cicocò.
No, niente.
Ho già fatto casca 5 la database stanotte, quindi
ecco,
show. Può uscire di entrare, per favore.
Ma cosa ti hanno fatto in Norvegia? Cosa ti è successo? Noi puoi dire.
Se mi parlate in controfase, cosa
Tim, devi capire che...
Mi sono cartato di 5 dB, se lui cade, sti cazzi. Cioè,
sono molto d'accordo.
Effettivamente.
Io vorrei sapere cosa ha detto, perché deve essere molto...
Visto che gli sono cascati 5 database, se caschi tu, ecco, ce ne prendiamo il cazzo, tutto. Esatto.
Io provo a uscire di entrare.
Ripassa dalla Norvegia, ricordo.
Faccio la mossa.
Fai il giro largo. Sì. Vabbè, Fleccio, volevo sapere se quella parola devo metterla come hashtag della puntata.
Mia madre?
No, l'altra. La cosa di cui ha scoperto l'esistenza.
Anal. Sì. No, ma potresti mettere che è un po' lunga, però la frase era... Io pensavo... Anal, ma è vero, pensavo fosse uno scherzo. E mia zia, no, è vero, ho visto... e lei che ricarava, no, ma fanno finta, sono attori, figurati se... No, è vero.
Sì, va bene.
Da qualche parte sarò...
Un saluto uscito. Alla postale, carissimo, saluto alla postale.
Ma anche eravamo di Fleccio.
No, cosa sta succedendo lì dietro? È cascato il sesto calendario.
È Show che cerca di entrare a picconate.
Sì, anche. Potrebbe essere.
Sono troppo vecchio per questa merda.
D'altronde. Vabbè, mentre proviamo a recuperare... Qualcuno ha detto qualcosa? Sento le voci io che non sentono gli altri. Le sento doppie. Siamo a questo punto qua.
Scusate, è molto in salita.
Orca miseria, mancheranno 20 minuti. Cioè, non è che dobbiamo andare avanti troppo, Comunque, mentre aspettiamo che rientri il show, vi ricordo anche questa settimana che Game Twist è un casinò che potete frequentare e cui potete giocare dalla vostra stanzetta. Ci sono 30.000 twist, che sono la moneta che viene utilizzata nel gioco, bonus per chi si dovesse iscrivere con il link che trovate nei nostri canali, quindi per dedicarvi al mondo di Las Vegas con un, in cui tra l'altro c'è Mickey Patton questa settimana, con uno smartphone o un PC.
Ma cioè, la Game Twist.
No, Mickey è direttamente Las Vegas, non è la stanzetta. Sì. Va bene. Allora, riprendiamo con un po' d'ordine. Seconda parte. Vai, Fletch, vai.
Mi sfugge la seconda parte.
Porzingis.
Ah, Porzingis, giusto.
Ma Cristo.
Ma... no, perché mi sembrava non avessimo parlato, però in effetti...
No,
non sento più Porzingis.
No, senti le manette, senti i pignoli, senti.
Non sento più l'aria fresca, mi sa.
Porzingis, si rischia di sentire le gamelle che sbattono sulle sbarre. Allora, il nostro amico Kristaps, è uscita la notizia oggi che pare che nel giorno stesso in cui si è infortunato è tornato a casa relativa un attico su un grattacielo di New York, e ha invitato una cugina, buonanotte, una vicina,
ci mancava solo che fosse
ci mancava la cugina, ha invitato una vicina in casa e pare, la notizia è che abbia abusato di lei sessualmente. Questa l'ha denunciato in questi giorni, e quindi da qua inizia la solita ridda di voci, controvoci, dubbi, polemiche. Pare che lei abbia, diciamo così, avesse accettato $65,000 per chiudere la vicenda e poi non siano stati pagati. Insomma, prepariamoci al solito carrozzone di brutte robe che normalmente vengono fuori quando escono episodi del genere. Però ecco, nel roseo futuro dei Mavericks arriva questa inattesa nuvoletta a forma di Porzingis.
Tipo la voce recente di oggi che lui le dava della schiava perché lei è di colore, insomma, queste cose molto simpatiche.
Ah sì, giusto, c'erano anche, giusto per ricordare il convegno della famiglia a Verona, ci ha messo anche
esatto,
un po' di...
Esattamente.
Ci ha messo anche un po' il carico.
Sì, tutto questo molto molto bello.
D'altronde, se c'è le grottaglie al congresso per la famiglia, non vedo perché non possa essere Porzingis,
che lo difende estremamente.
Perché le grottaglie era lui lo ha detto più volte, lui quando è arrivato alla Juve in Serie A era un donnaiolo impenitente, trombava a destra e a manca, si drogava, poi ha scoperto la chiamata del Signore e ha ritrovato piacere dell'astinenza sessuale, eccetera eccetera, è diventato un fanatico religioso.
No, in realtà probabilmente gli hanno dato una pasticca tagliata male, però
più d'una probabilmente
è un po' un cocktail abbastanza spinto,
e ora è lì come testimonial del congresso della famiglia a parlare di astinenza e di
sì,
e di veri valori.
Tra l'altro, se fai astinenza la famiglia non la fai, in teoria.
Sì,
se non mi sono perso qualcosa, in teoria sì, esatto.
Sono questi cortocircuiti che si verificano in quei contesti.
Era quello con la storia dello Spirito Santo, in teoria, quindi ancora.
Diciamo che nella maggior parte dei casi non la fai.
No, abbondante, direi che...
Che aveva un po' le pattezze di le grottaglie, lo Spirito Santo.
Anche il pantalone rosa pitonato con l'infradito.
Sì, esatto, è la catena, non catenina, proprio una catena al collo.
Allora, abbiamo due domande. Volete quella sugli allenatori o quella sui fondamentali?
Allenatori.
Siete d'accordo tutti? Quella sui fondamentali la teniamo da parte, che è carina, magari ci perdiamo un po' di tempo in più. Allora, Massimo ci chiede di dare un occhio agli allenatori e di provare a dividerli in tre tier. Io farei quattro, adesso vi spiego come. D'accordo che con i playoff cambia tutto, ma facciamo una riflessione su allenare in regular season. Quindi, A, ditemi se siete d'accordo sul farlo in regular season.
Cosa?
Se valutare gli allenatori solo sulla base del loro operato in regular season, o se ampliare.
Proviamo ad ampliare quando si riesce.
E ovvio, per alcuni non c'è neanche...
Sai, molti non ci sono mai andati, esatto, cioè molti, esatto, alcuni di quelli anche considerati buoni, quindi ci sta.
Esatto.
Poi allora, semmai però... lo puoi usare come un tie-breaker, ecco, se hai un dubbio su due dici, vabbè, questo però è regola di... in post-season ha dimostrato qualcosa, quindi lo puoi usare come un di più.
Ah, ditemi se vi vanno bene queste quattro fasce. Al di sopra di ogni sospetto, sopra media, media, sotto media.
Va bene.
Ne volete di più, di meno, cambiarle?
Serve una sigla per al di sopra di ogni sospetto.
Che sigla vuoi?
Ah, non so, A-D-S-O-S, Azos.
Che cazzo stai dicendo?
Al di sopra ogni sospetto.
Io pensavo
una sigla musicale. Io
dicevo, immaginavo tipo poliziesco,
sì,
anni,
esatto,
90.
Esatto, pure io.
Perché sembra un poliziesco anni 90. Quelli che andavano su Rai 2.
Sì, 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 assolutamente.
Dopo Derrick, vabbè, c'era al di sopra,
no, c'è un acronimo,
ma io mi ricordo, era Rai 3, c'erano praticamente i poliziotti a municipale di Tesca sulle autostrade,
esatto, loro cobra qualcosa,
Spina 144, guarda, roba lì.
Che cazzo è Spina 144?
No, chiamare la volante, scusa, Spina 144.
Sì, erano squadra speciale Cobra,
sì, Cobra 11, credo, sì, sì.
Cobra 11, sì, credo, sì.
Va bene, quindi io vi dico il nome dell'allenatore e ovviamente anche la squadra e voi mi dite se fascia 1 al di sopra di ogni sospetto, fascia 2 sopra media, fascia 3 in media, fascia 4 sotto media. Facciamo che me lo scrivo anche da qualche parte, se no.
Poi una fascia 5 che tipo capre a pedali,
così. Va bene. No, no, ma infatti per quello avevo chiesto se
andava bene 4.
Non c'è più, quindi non si può valutarlo. Con licenza lavoro.
Scusa, Neuberg.
Ah, ecco, no, certo, quelli senza lavoro non vale. Va bene, allora, Atlanta, Lloyd Pierce, vale anche la fascia 6, che cazzo ne so.
Eh beh, questo...
NG.
Sì, da valutare.
Cioè... Mi sembra sopra media.
Ti sembra sopra media?
Mi sembra sopra media.
Sì, però abbiamo visto veramente pochino, dai.
Simple sites abbastanza.
No, vabbè, per carità. Lo rimandiamo a giudizio, però. Non è che ha fatto.
Sì, sì, sì. No, 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 certo.
No, no, beh, ho anche cose buone, scherzi. Che non ha fatto male, sono d'accordo. Quindi facciamo male. Categoria non giudicabile.
Non giudicabile, dai.
NG.
Brad Stevens, Boston Celtics.
Sopra media.
Ah, di sopra di ogni sospetto.
No, io direi no. Sopra media, fascia 2.
Al di sopra no, perché non si è visto un attacco decente dei Boston Celtics mai in varie emanazioni. È vero che c'era sempre un palleggiatore folle, però...
No, non... dai, a far minchione, dai. La fascia 1 sarebbe?
Al di sopra di sopra.
Cobra 11, la fascia 1.
Fascia 2 sarebbe Derrick.
Sopra media, fascia 2 sopra media.
Esatto, la fascia 2 è Derrick, cioè che va bene, ma non è ancora...
Fascia 3 cos'è, Colombo?
La 4 era in Tintin.
Allora, io Cobra 11.
Stevens per te è super?
Sì, sì.
Ok, quindi siamo indecisi tra il super...
Non è che mi fa cambiare idea.
Chiaro.
Manca Nick?
No, Nick ha detto super.
Ha detto super, non l'avevo sentito. No, Nick ha detto sopra media.
Sopra media?
Non ha detto super.
Ok.
Quindi siamo 3 sopra media e 2 super.
Ok. Kenny Atkinson, Brooklyn Nets.
Sopra media.
Qua siamo tutti d'accordo. Borrego, Charlotte.
Sotto media.
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 Sotto media.
Media.
Sottomedia da cosa dipende? Risultati, difesa, attacco, percezione?
Vabbè, non è mai avuto una squadra decente che sia una, però non ha neanche mai fatto un attacco mediamente decoroso. Non mi piace. Cioè, secondo me è leggermente sotto la media.
Boylen.
Sotto,
esatto, sotto o cane?
Cane.
Cane maledetto. proprio di quelli che guardano il fiume in gube. Lui è un gube.
È Lio Lorenzo.
Larry Drew, Cleveland Cavs.
NG.
Sottomedia.
Sottomedia, secondo me.
Cane. Dai, NG su.
Sottomedia è chiaro.
No, NG però non è mica allenato solo quest'anno, eh.
No, sottomedia, no, dai. Sottomedia. Forse cane no, ma sottomedia sì.
Daresti cane,
certo. Io Larry Drew darei cane, sì. Però, insomma, ci sta, mi fido. Carlisle.
Al di sopra. Vabbè,
Cobra 11, Cobra 11.
Cobra 11, mi farà morire da qua fino alla fine dell'elenco.
Cobra 11, no, vabbè, non lancia il giovane, a parte...
Vabbè, dai, buttiamolo via.
Li lancia dei burroni, sì.
No,
quando
diciamo...
Quando c'è Liali, lancia, dai.
Certe fisse, secondo me, lo separano dall'Empirio assoluto. Però comunque stava a parlare di un sopramedia molto vicino al top.
Michael Malone, Denver.
Sopramedia.
Sopramedia. Sì.
Sopramedia.
Molto sopramedia.
Tutti d'accordo. Dwayne Casey, Detroit Pistons.
Sopramedia.
Media.
Media.
Io lo metto sopra invece.
Per la regular season è sopra.
Media.
Qui è uno di quelli in cui...
Un best of Derrick, dai, ti lascio guardare però.
Best of Derrick. Secondo me sì, ci sta qua a fare il distinguo. Per la regular season è sopra probabilmente.
E per i playoff è sotto.
Per i playoff è forse sotto.
Per i playoff secondo me voglio ancora vedere una volta con una squadra un po' decente.
Minchia, Toronto?
No, voglio rivederlo una volta con un'altra squadra di quel livello lì e vedere se effettivamente... No,
ne ha fatte tipo 6-7 di stagione in playoff.
Sì,
è vero, con una squadra forte, però voglio ancora vedere una volta con una squadra simile, vedere se effettivamente non riesce a fare lo step oppure se gli manca proprio quello step.
Steve Kerr
al di sopra di ogni
squadra. Cobra 11.
Okay.
Basta, Cobra 11, dai.
Mi aspettavo più perplessità. Cioè, sono d'accordo, però mi aspettavo qualche voce fuori dal corpo.
Ma diciamo che secondo me non riesce a tenerli assieme. Secondo me sono abbastanza difficile. Tutto sommato ha gestito bene l'ingresso di Durant. Quindi alla fine Cobra 11.
Mike D'Antoni.
Non dimentichiamoci di Steve Kerr, che il basket che si gioca adesso non lo ha inventato lui, ma lo ha, diciamo così, introdotto potentemente lui, perché lui prendeva la squadra di Mark Jackson.
L'ha reso vincente.
E partendo da una squadra di Mark Jackson. Cioè,
poi su questi allenatori si dice sempre che c'è gran merito da parte degli assistenti allenatori, si dà sempre tanto merito agli assistenti allenatori. Per carità, ne ha di buoni, però quello che sembrava un fenomeno di Luke Walton, abbiamo visto come... Che fine ha fatto a Mike Brown, che non è un ha fatto anche delle stagioni in cui non è
Mike Brown è stato, se non è il migliore assistente allenatore dell'NBA, poco ci manca, dai.
Sicuramente
però, risultare però... una capra da head coach non significa non essere un grande vice, eh?
Esatto, cioè...
no sì, però cioè, secondo me ci sta mettendo molto molto del manico anche lui.
No sono d'accordo. D'Antoni,
Cobra 11.
Secondo me siamo leggermente sotto il Cobra 11. Ma
sì. Relativamente ho fatto per Carlisle, certe fisse. Diciamo che se ci limitiamo ai primi anni di carriera, probabilmente Cobra 11.
Anche gli ultimi, se mi posso permettere. Esatto.
Cioè, a parte un buco...
questo ragionamento che tante volte abbiamo fatto pure con Houston quando, anche quando l'abbiamo allenata, è stata allenata da un cane, non è che regular season andasse tanto peggio. Per
facciamo
cui...
così, Carlisle o D'Antoni?
Carlisle.
Io li metto sullo stesso piano.
Ok.
Considerando le squadre che hanno avuto le differenze,
mi sta benone.
Percettibili che stavo lì.
Nate McMillan.
Sono in media.
Media.
Si è media. Guadagnato la media, dai. Media
prima era tutto, adesso si è guadagnato la media, sì, dai, è salito.
Lui o Casey?
Direi lui sto momento.
Io Casey direi.
Casey.
Forse che hanno vinto tanti Pacers, eh?
Doc Rivers
sopra media.
Siamo al limite della sopra di ogni sospetto, ma sopra media.
Media però sta sul cazzo a chiunque, quindi
in effetti un po' sì.
Rivers aveva fatto molto male negli ultimi due anni.
Sì, però sappiamo anche il perché.
Balcani ha detto che li vincevamo 3-3, ma va.
Dove siamo? Vabbè, Luke Walton.
Walton secondo me è un allenatore assolutamente nella media, capitato in un contesto ipercomplesso che secondo me lo ha reso sotto, ma non necessariamente che colpe solo suo.
Io in realtà Walton
assolutamente d'accordo.
Rifacciamo il giochino di vai, scusami.
Vorrei vederlo ancora un anno ai Lakers, vedere cosa
succede. Rifacciamo il giochino Walton, Drew o Borrego, dato che mi sembra che la fascia sia quella.
A Walton, dai. Walton, sì. Questi Walton.
Ok. Bickerstaff, Memphis.
Media, dai.
Media.
È un po' sotto.
Lui è subentrato un sacco di volte. Oddio, ho detto subentrato. Vabbè, scatta una sirena.
Ma non quella del Prime.
No.
Quella del Prime. Sì.
Diverse volte è sempre andato benino. Quest'anno ha iniziato fortissimo. Sta finendo forte con una squadra che non dovrebbe vincere partite, ne vince la metà.
Quindi sta facendo male.
Volendo sì. No, in realtà adesso stanno provando a vincere. Tra l'altro, vabbè, poi parliamo di Dallas che sta battendo Oklahoma City. Così manda a fanculo quello che abbiamo detto un'ora fa. E invece nel momento della stagione in cui serviva hanno fatto veramente schifissimo i Grizzlies e faccio fatica a non dare un pochino di colpa anche a lui, però sì, media, dai.
Intanto vi segnalo un inside joke del mio ufficio, no? Cioè, no, ho cominciato a fare del monitoraggio per una cosa, a un certo punto vedo un allarme e scrivo sulla chat del ragazzi, ma mando pure questa, faccio una telefonata, sì vai, questa è gravissima, ma poi dopo 2 secondi chiamo. Ah no, ma stavamo cazzarando.
Ma no, c'era Fleccio che stasera è un fine umorista e...
No vabbè, tanto so dove abitano, però insomma pazienza.
Spoelstra
al di sopra di ogni sospetto.
Spoelstra sì. Quasi Cobra 11, però non necessariamente complesso, ma non fanculo, io dico Cobra 11 Spoelstra.
Ok,
glielo do anch'io Cobra 11.
Sì. Spoelstra o Carlisle?
Spoelstra.
Spoelstra, dai.
Ok. Budenholzer?
Al di sopra di sospetto.
Sì. Io direi ancora sopra media per adesso.
Sopra me no, Cobra 11 no, però bravo.
Okay, siamo sempre lì. D'Antonio Budenholzer, che sono quelli per cui mi avete dato risposta simile.
Però qua dipende un po' da che scuola devo fare. Diciamo che per la maggior parte delle squadre NBA prendo Budenholzer. Uh-huh. Perché non hai, cioè, è comunque un giocatore che è un allenatore che non ha bisogno di un giocatore che ti tenga la palla in mano per gran parte del tuo attacco come ha sempre fatto D'Antoni.
Ok,
cioè, adesso Budenholzer, ma se dici chi sono i migliori allenatori, dai anche un giudizio secondo me complessivo sulla carriera e sulla carriera per adesso D'Antoni ancora meglio di noi.
Quello che si porta appresso secondo me è questo momento che ha di più storicamente ancora D'Antoni, direi, però quello che al momento secondo me gli dà l'edge è che come riesce a mettere a posto e sviluppare i giocatori, probabilmente quello gli viene anche dallo sviluppo, sì, di San Antonio. Cioè l'esempio è Tedeschino. E Schröder, che secondo me se ancora sta in un certo tipo di NBA è perché comunque ci ha lavorato quando era Atlanta, non necessariamente in un contesto straordinario, e, 3 o 4 cose le fa come faceva Tony Parker, solo quelle per il momento, e l'epoca non si ha preso e l'ha tirato su come se fa con un disegno su un foglio, quindi...
Mm-hmm. Vai a dirlo a Berra dopo stasera che si sta facendo stuprare da Trey Burke.
Vabbè, che poi resti definitivamente cancro, non è che può fare i miracoli, però
esatto.
lo ha messo sulla cartina, cioè
sono d'accordissimo.
Il teardrop, penso che fino a 3 anni fa sapeva nemmeno prima del teardrop, per cui
comunque Ryan Saunders.
Ryan, oddio, sembrava un personaggio Beverly 90-2010,
quello che non è morto però.
Che cazzo è Ryan Saunders? Stesso me ne metto.
Quello di Minnesota, il figlio di Flea.
È il ragazzino 33enne, quello lì.
Sì, senza male.
Sospendere il giudizio.
NG anche per lui. Dai.
Che non compie 52 anni.
Squilla gli hanno detto allena la squadra.
Sì. Alvin Gentry.
La media.
Media, dai. Media gliela darei.
Sotto.
Addirittura sotto?
Si salva perché non sta...
Cioè, abbiamo messo in media Borrego, quindi tu preferisci Borrego a Gentry?
Sì.
Giusti.
Cioè, l'ultimo che entri, secondo me, conferma che è un...
media Borrego, basta sta storia.
Sotto. È una persona che Borrego più o meno ne conosco da insider, tra virgolette, spesso un po' ne conosco il valore, anche quando è partito, insomma, ne è stato riconosciuto in un certo modo.
A parte la fortuna, quello è valore, sì, però.
Ragazzi, allena pure delle squadre orrende, quello va anche messo. Però, no, l'ultimo che entri, secondo me, è anche abbastanza... corresponsabile del naufragio tecnico dei Pelicans, con tutto il bene che gli posso volere, non posso un momento mettere a me.
Ok, se vi dicessi un allenatore che in carriera ha il 38,7% di partite vinte, cosa mi direste?
Che non ha meno distanza negli ultimi anni.
David Fisdale.
Vabbè, Fisdale però è particolare, ha fatto un anno a Memphis.
Sono d'accordo, infatti per gli altri non abbiamo fatto
giochino. Praticamente c'è una squadra dei esaguitati, esondati, poi è abbastanza ingiudicabile.
Media, dai, media.
E io adesso la darei media.
C'è da dire che Atkinson al 35, quindi per dire. Media, va bene.
Però c'ha quella caratteristica media, non media, ma media, che altri non hanno. Il Ted Fordata, secondo me, spiega molto il potenziale che c'ha anche come appeal.
Billy Donovan.
Secondo me in media.
Media.
Sopra media.
Media, dai.
Steve Clifford.
A me Clifford piace, però direi che è media.
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 Kokoškov
sotto.
Aspettiamo, dai.
MG.
No, ragazzi, si giudica benissimo. Voi sarete
a parte che bisognerebbe aver visto più di mezza partita dei Suns per poterlo giudicare.
Io l'ho vista più di mezza partita.
No, appunto, io no, quindi
voi sospendete il giudizio, io ce l'ho già.
Vabbè, però non aveva una squadra, dai, aveva una selezione di ragazzi.
Allora, di ragazzi, io li facevo giocare a Jamal Crawford.
Allora, i Phoenix Suns a inizio stagione erano due ali da 60 vittorie ciascuna, una prima scelta assoluta, un l'anno scorso gli Houston Rockets, un motherfucker, una prima scelta assoluta e Devin Booker. Quindi questa era una squadra...
E quattro mariachi che prendeva dal crawford.
Da uno dei tre messici che esistono, che abbiamo scoperto oggi grazie a Fox News. Quindi era una squadra fantastica. Basta con questo revisionismo su Phoenix, per favore. Dove siamo? Brett Brown.
Phoenix vincerà meno partite dell'anno scorso, e l'anno scorso giocavano Chris Bender titolari.
Brett Brown.
Sopra media.
Sopra media, dai.
Sopra media, sì.
Quindi voi mettete Brown sopra... Casey McMillan e Clifford.
Sì.
Okay. Io prenderei lui tra di loro.
Ho messo insieme perché mi sembrano abbastanza accoppiabili quei tre lì, Casey McMillan e Clifford. Stotts.
Sopra media.
Sopra media.
Media.
No, sono molto buono Stotts.
Motiva, Fleccio, motiva.
Ma alla fine non è che faccia cose che, cioè, lo metti al posto di Donovan e secondo me fa esattamente le stesse cose, lo metti al posto di Clifford, e, cioè, lo scambi con Clifford e le squadre hanno lo stesso esatto rendimento. E...
Non sono d'accordo, è finito davanti a Donovan ogni anno e non ha la squadra migliore di Donovan. Ha vinto delle serie playoff che non doveva vincere, ha perso tutte quelle che doveva perdere, per carità. Secondo me è un allenatore esagerato. Questo qua, a proposito di squadre disfunzionali, ne ha una, perché Portland non ha un glue guy da 4 anni, una roba così. È terzo ad ovest praticamente tutti gli anni.
E beh, però c'ha anche un quasi MVP, un giocatore di alto livello, una rosa sempre profonda.
Quasi come Donovan.
Una dirigenza che ha sempre pagato.
Come Donovan.
Che ha aperto il portafoglio. Sì, ma... Non dico che sia scarso, intendiamoci, è un ottimo allenatore, ma secondo me la media NBA sono ottimi allenatori. Cioè...
Però quanti allenatori Freccio sarebbero riusciti a far rendere così un backcourt come quello di McCollum e Lillard come ha fatto Stotts?
Appunto, secondo me non pochi. Cioè, secondo me a uno dei allenatori
senza,
che abbiamo...
Senza lunghi.
No, appunto, secondo me a uno degli allenatori che abbiamo nominato dai Blazers ottengono grosso modo gli stessi risultati.
Secondo me no.
Cioè, gli dai a un Casey, secondo me, e poi magari ai playoff, giustamente, lui ha una diciamo, un pedigree diverso, perché ai playoff ha fatto ha avuto delle grandi intuizioni. Però stiamo parlando di regular season, e secondo me, come regular season, siamo lì con quelli della fascia alta dei medi, ma non è okay. Uno sopra medio.
Dave Jurger, infatti se mi dici fascia alta dei medi, avevo chiesto quante categorie volevate, adesso non è che puoi tirarmi fuori la fascia alta dei medi.
No, vabbè.
Cioè, Dave Jurger.
Media.
No, sopra media.
Sopra media.
Heil Jurger, peraltro.
Sì.
Quello sempre.
Team?
Media.
Popovic, vabbè, non chiedo nemmeno. Nick Nurse.
Su.
Sì, certo. Nick Nurse.
Sembra sopra media.
Sì, però anche qua...
Però è andato il Ferrari.
Beh.
Cazzo, quest'anno tornando veramente una squadra pazzesca. Facciamo NG.
No, non ha fatto...
è troppo ingeneroso NG.
Non ha fatto niente per rovinare, cioè non è sicuramente un cane, ha fatto troppe poche partite in NBA per far vedere quello che effettivamente può essere. Potrebbe anche essere, vediamo i playoff come rende.
Sicuramente è almeno un allenatore di livello medio, perché altrimenti, pur avendo una squadra buona, un allenatore sotto media comunque non avrebbe ottenuto gli stessi risultati di Casey, che quindi almeno del livello di Casey deve esserlo. Poi per dire che se è sopra, sembra, come dice Nick, sopra media, ci vogliono un po' di controprovi. Per ora lo lascerei nei medi, però con buone prospettive.
Nurse limbo, nel senso che non ci possiamo esprimere. Quinn Snyder.
Sopra media.
Sta sul cazzo a tutti, che non potete manco parlarne.
No, ho detto sopra media. Sopra media.
E io non so se lo metterei. Cioè, sì, ha delle grandissime idee. Io me lo ricordo anche da assistente ai Lakers, luci e ombre.
Cioè, ma uno che chiama un time out per guardare in silenzio la sua squadra negli occhi dopo che hanno preso un parziale, ma che eroe è?
Vabbè, ma per quello se l'ha imparato dagli Husky Spurs, è passato pure là, quindi linea di massima, no, numeri che ha imparato, però linea di massima faccio a tre problemi. Il primo è che dà un'impostazione oggettivamente sopra media alla squadra, però poi, cioè, parlo di organizzazione pura e semplice dal punto di vista tattico, l'impressione che ho è che faccia molta molta fatica quando gli sporcano lo spartito, e in regola succede spesso. È una squadra che appena va un po' in affanno non riprende spesso la partita, a meno che Mitchell non si metta a fare il fenomeno paranormale, però non è che dipende tantissimo dall'allenatore, quindi bene, però faccio fatica che sia su.
Ma poi ha questa ossessione per il micromanaging, per questi giochi chiamati che durano 22 secondi, cioè quando funziona è bellissimo da vedere, ma non è il mio ideale di allenatore, ecco, soprattutto per come sta andando l'NBA. Poi, per carità, è uno che ne sa a pacchi, ma io non lo metterei, cioè, secondo me rientra sempre lì, è un allenatore medio NBA, perché nella media gli allenatori NBA sono buoni, secondo me.
Snyder fino ad oggi, con una stagione in meno, ha sostanzialmente ottenuto gli stessi risultati di Brad Stevens.
Ma beh, Stevens ha allenato squadre complessivamente più scarse, in contesto più difficile, quando ha cominciato con i Celtics.
Oddio, il contesto più difficile a est non lo so,
Sì, ma sono sempre i Celtics, hai visto quest'anno il bagaglio di problemi che ti porti appresso, cioè, nel senso, è andato sopra media quasi tutte le stagioni, è vero, in un contesto molto più semplice e tecnico, però in un contesto di squadra, di franchigia nettamente più complessa, e questo qui c'ha l'età di Duncan fondamentalmente, okay. Già allena da X anni, ha fatto quello che ha fatto pure col college, cioè secondo me resta predestinato che quest'anno ha incrociato una stagione dispari,
anche perché Brad Stevens e Quinn Snyder hanno più o meno, tra virgolette, la stessa età come allenatori NBA, sì. Ma qui Snyder è un allenatore da 20 anni, non c'è, certo, un professionista di alto livello, perché c'è anche tutta l'Europa lui, quindi...
Secondo me Snyder è buono. Io non
Scott,
ricordo una
cosa che con
male di Snyder.
Scott Brooks.
Sotto media.
Media.
Scott Brooks... Guarda, qua la faccia da cazzo.
Ma no,
anche quello pesa quando...
Allora, volevo dirvi che in questo momento sotto media ci sono solo Drew e Kokoschkov, e Capra c'è solo Boylan.
Dai, per cui sotto media.
A parte c'è anche Borrego, se te che dici di no.
Lascia fa Borrego, è amico mio, lascia fa.
Allora, il responso è che in sostanza sarebbero servite 8 categorie. Perché c'è Popovic sopra tutti, poi ci sono Carlisle, Kerr, Antonio e Spoelstra appena sotto, poi ci sono 2, 4, 6, 8, 10 allenatori, 9 allenatori sopra media, ce ne sono 5, come diceva Fleccio, parte alta dei medi, ce ne sono altri 4 in media, e poi ci sono i cessi, più North nel limbo e Pierce e Saunders non giudicabili.
Per definizione i medi dovrebbero essere quelli, la fascia con più partecipanti, quindi se non è quella con più partecipanti, secondo me abbiamo sbagliato
moda,
qualcosa.
Quella è la media.
Quella
no, è la moda, non è la media.
No, la media per definizione dovrebbe essere la categoria più affollata. Perché
no, quella è la moda.
No,
scusa, cioè se tu dici l'allenatore medio NBA vuol dire che ce ne deve... Se tu dici il mediano è un conto.
No, l'altezza media NBA potrebbe rispondere a un giocatore che non è a nessun giocatore alto in quel modo.
Ah, che non esiste neanche, certo, va bene, ok. Però a me sembra che qui abbiano dato tutti i voti tendenti all'alto, perché ce ne
questo
sono...
fuori discussione, quello che si... Il report di questa votazione è quello.
Su 30 ne hai detti 20 buoni e 10 medie scarsi, se non ho capito male, quindi... Sembra un po'. Il giudizio mi sembra un po' falsato.
Probabilmente avessimo fatto sto giochino qualche anno fa, sarebbero risultati più sotto media. Che
esatto. Sono... Oh sì.
Secondo me
è cambiato notevolmente negli ultimi anni il trend degli allenatori, esatto. NBA.
E poi non stiamo valutando sulla base di la media di quest'anno, stiamo valutando sulla media dell'NBA, diciamo.
Va bene, possiamo...
Che comunque c'è questo discorso della, cioè una Noel Bug, nel senso che continua a dipingere lo scenario migliore possibile, e ci rientra anche il discorso che siamo nell'era con i migliori allenatori, bla bla. Anche qui non è che sia necessariamente troppo d'accordo. Quello che in realtà a me interessa, e che secondo me è un aspetto un filo sottovalutato, ovviamente dal mio punto di vista parziale, quindi non necessariamente detto che sia la verità assoluta, anzi, è che mai come in quest'epoca, ecco, da questo punto di vista mi piace molto, c'è un coraggio a seguire delle strade differenti che prima era fondamentalmente osteggiato, o che comunque sia o andava in delle strade che spesso perdevano di vista il risultato, e quindi secondo me è andato sotto media per certi versi. Invece, se capite quello che intendo, la libertà e il coraggio con cui perseguono certe idee prima non c'era. Sì. Non so se sono migliori mediamente, però mi dà l'impressione che siano decisamente più cazzuti, cosa che non gli riconoscono, secondo me, molte delle critiche, sì, li riconoscono più fragili di quanto in realtà, secondo me, non.
Poi sai, dipende anche dal contesto, magari hanno un pochino più di libertà di manovra perché il general manager e o i proprietari sono resi conto che era il caso di lasciarne, quindi è più facile averne di libertà di manovra e di cazzi, però sono d'accordo, sì.
No, sì, secondo me il livello medio si è alzato, ma proprio per questo, visto che il livello medio si è alzato, è più difficile emergere dalla media. Cioè, una volta, se tu le alternative con cui ti paragonavi erano i McHale, i Byron Scott e quella gente lì, cioè, da lì, esatto, cioè, bastava,
negro.
Ecco, vedi, cioè, ce ne sono. A quel punto tu potevi
il corpo centrale è un po' più più solido, probabilmente perché adesso li assumono anche in modo differente. Adesso spesso sono fatti 15-20 anni da assistenti, cosa che prima in realtà non era. Questo pesa, perché un minimo di mestiere ce l'hanno. Sì, questo
soprattutto c'è molta più facilità a cambiare un allenatore. A volte gli allenatori si tenevano anche per parecchi anni, anche se poi si rivelavano delle capre.
Questo non te lo so dire, sinceramente.
Ma ricordavo che giravano sempre gli stessi, adesso c'è molto più ricambio degli allenatori che facevano gli assistenti o qualcuno che arriva dal college o qualche ex giocatore. Prima erano qualche ex giocatore, qualcuno che girava sempre tra diverse panchine, ma erano sempre gli stessi nomi.
Ma voi pensate alla genesi di Popovic, cioè Popovic i primi 5 anni nella Lega fondamentalmente non gli rivolgeva la parola a nessuno perché aveva assicurato un allenatore, si era trasformato da responsabile del mercato in allenatore facendo una delle cose più sporche che io ricordi in una squadra dei tempi recenti, però è diventato Popovic, a dimostrazione che poi non necessariamente te devi fare 25 anni da assistente, è veramente tutto molto particolare.
Va bene, considerato che stiamo registrando in tre tranche diverse da 2 ore, potrei chiuderla anche qua, che se non ci capiamo più. Auguri a me per la post-produzione e ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
Ciao Nick.
Buonasera a tutti, però non so se Show mi ha sentito.
Ciao Show.
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, ciao a tutti.
Ciao,
sono
dai.
Troppo vecchio per questa Saluta. Merda.
Ma perché ripeti fra te Bruce Willis?
Allora ragazzi, la sequenza della mia voce oggi è questa.
Basta, ciao, chi manca da salutare? Tim, ciao Fra, grazie, ciao. Ciao, basta, ciao.
Telefonate meno.
Sì. Give my love and all